Potete banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Oh, Gesù ha preparato una tavola imbandita dove i santi di Dio vengono cibati ed egli invita il suo popolo scelto, venite e mangiate. Oh, con la sua manna egli ciba e sopperisce ad ogni nostro bisogno. Oh, è dolce sempre cenare con Gesù. Oh, venite e mangiate, chiama il Maestro, venite e mangiate. Potete mangiare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. I discepoli vennero a terra obbedendo al comandamento di Cristo perché il Maestro li chiamò, venite e mangiate. E là trovarono il desiderio del loro cuore, pane e pesce sul fuoco, perché egli soddisfa sempre gli affamati. Venite e mangiate, chiama il Maestro, venite e mangiate. Potete banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine ha mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. E presto l'agnello prenderà la sua sposa finché sia sempre al suo fianco e sarà riunita tutta la schiera del cielo. Oh, sarà una visione gloriosa, tutti i santi vestiti in bianco senza macchie e con Gesù festeggeranno per l'eternità. Amen. Master call it, come and dine. You will feast at Jesus' table all the time. You feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Il nostro verso, oh, è il messaggio dell'ora e del desiderio del nostro cuore, solo di sentire la voce di Dio per il nostro giorno. E non ci importa che cosa dicono, tutto quello che noi faremo è di premere play, perché di ascoltare il cibo immagazzinato per il nostro giorno. Oh, venite e mangiate, chiama il Maestro, venite e mangiate. Potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Battiamo le mani. Siete venuti per cibare? Per cibare? Sentiamo un lode, Signore. Venite e mangiate, chiama il Maestro, venite e mangiate, potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e ha buttato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Il quarto verso di nuovo, è il messaggio dell'ora ed è il desiderio del nostro cuore, solo di sentire la voce di Dio per il nostro giorno. E non importa che cosa dicono, quello che noi vogliamo fare è solo premere play, solo sentire la parola di Dio per il nostro giorno. Oh, venite e mangiate, chiama il Maestro, venite e mangiate. Potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e ha mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Siamo qui per cibarci della parola, il messaggio dell'ora. È solo premere play. Amen. Lode il Signore. The Master called, come and dine. You make feast at Jesus' table all the time. You fed multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Terzo verso. Oh, hai preso l'agnello per andare alla tua sposa, affinché sia sempre a suo fianco e sarà riunita tutta la schiera del cielo. Oh, sarà una visione gloriosa, tutti i santi in bianco senza macchia, e con Gesù festeggeranno per tutta l'eternità. E non riesco a aspettare. Vieni e mangia, chiama il maestro, vieni e mangia. Tu puoi banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate, battiamogli le mani ancora una volta. E non c'è un altro posto dove vorresti essere su tutta la terra, forse uno c'è, e forse avverrà. Ok. Dine, Master, call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and dine. Amen. Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Facciamo pochi un bel applauso. Sì, ditegli che lo amate davvero. Chiamo il Signore. E noi sentiremo la voce di Dio stasera. Lode al Signore. Volete sapere come si sentirà di essere in una riunione del Fratello? Lo sentirete stasera. Lode il nome del Signore. Amen. Lode il Signore. Lode il Signore. Quello si deve. Gloria, alleluia. Siete felici di essere qui? Siete grati e orgogliosi di essere un figlio e una figlia di Dio? Amen. Veramente non c'è nessuno che può essere come noi. Lode il nome del Signore. Vorrei dare il benvenuto a tutti nel nome del Signore Gesù. E penso che abbiamo molti visitatori qui. Quanti visitatori abbiamo qui con noi? Dio vi benedica. Sono felice e so che il fratello Emanuel lo vedo là dietro. Dio benedica il fratello Emanuel. È bello averti qui con noi. Il nostro fratello Dirksen, credo che anche lui sia qui. Dio ti benedica. E due ragazzi dei nastri, proprio là. Chiesa dei nastri, proprio là. E hanno dovuto sopportare la persecuzione, ma tu, nonostante quello che dicono, loro sono lode il nome del Signore. Grazie Signore Gesù. Lode il Signore. Vorrei dare il benvenuto a tutti quelli che sono in collegamento, che sono in ascolto stasera, a tutto il mondo. Vorremmo dirvi dal tabernacolo grande che vi amiamo e siamo ansiosi di passare l'eternità insieme a voi. Amen. Sapete, potreste dire da fuori che io non ti ho mai incontrato prima, fratello Brando, non mi avete mai incontrati, ma io vi conosco e voi conoscerete me perché siamo stati già insieme prima della fondazione del mondo, siamo stati insieme, abbiamo lo stesso padre. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore. Praise the name of the Lord. Are you enjoying your walk on the road to Emmaus? Il vostro cammino verso la strada di Emmaus. Is your heart been burning within inside of you?
as he's been talking to us along the way.
Ci ha parlato lungo la strada.
Are you ready?
Siete
to
pronti
go for another walk tonight?
Per fare un'altra passeggiata stasera?
Oh,
ci
parla,
ci dirà ancora delle cose meravigliose stasera. Ci rivelerà la sua parola, dicendoci esattamente chi siamo. Veramente stiamo camminando sulla strada di Amos con lui, perché siamo seduti qui insieme nei luoghi celesti ed egli ci dirà cose rivendicando ancora una volta esattamente chi egli è e chi noi siamo. Rivelazione, non c'è niente di più importante di quella rivelazione, e non importa che cosa, quando vi abbattete fallite, Dio non vi ha dato rivelazione per perdervi, egli vi ha dato rivelazione perché siete un figlio e una figlia di Dio. Lode al Signore, lode al Signore. Signore, non c'è modo di esprimere a te, Padre, quello che è nei nostri cuori, quello che significa per noi. È una piccola espressione quando ci alziamo, battiamo le mani e ti diciamo che non sarà niente in confronto a quel giorno, gente. Niente. Quando lo vedremo, sapremo che ce l'avremo fatta, sarà un momento in un batter d'occhi. Ha detto, uno di loro è... uno di loro acclamò e tutto l'edificio scrollò. Oh, ma la mia voce si unirà a loro. Lode al Signore. La nostra guida ci ha rivelato così tanto in questi pochi ultimi messaggi. Abbiamo trovato che gli angeli non solo sono attorno a noi sempre, ma ha detto che loro piantano le tende attorno a noi, ha detto che si accampano tutto attorno a noi, e ha detto quindi non importa che cosa fanno, quindi non importa dove andiamo, cosa facciamo, dove siamo, siamo circondati da angeli. Potete immaginare quanti angeli ci sono in questo edificio proprio ora? Quanti angeli ci sono in quelle case, da quelle persone, ovunque siate, nelle vostre case, ovunque siate? Quanti angeli? Se ognuno di noi ha degli angeli, io ne ho attorno a me e voi li avete attorno a voi, a me, allora questa stanza è piena di angeli. Siamo seduti insieme nei luoghi celesti proprio ora. Lodano il Signore. Stiamo preparando per fare una passeggiata con la nostra guida. Lodano il Signore. Davvero questo ci dovrebbe incoraggiare. Pensare a questo, cosa abbiamo da temere? Di cosa dobbiamo preoccuparci? Stiamo parlando là dietro, noi lo rendiamo così complicato. Non è complicato, è semplice, è così semplice. E noi mettiamo la paura e tutto in questo, come avverrà questo, come succederà, non so cosa sarà questo. Ma vedo, sono un figlio di Dio, niente può avvenire, egli proprio lo renderà perfetto. Egli è là, i suoi angeli sono là, egli vi osserverà, vi proteggerà. Noi ci preoccupiamo dei nostri figli, delle mogli, dei mariti, ovunque siano, quello che sta avvenendo, quello che è. Ma sono accampati attorno a loro, angeli, niente può avvenirvi se Dio non dice così. Oh, ragazzi. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore. Lode al nome del Signore. Presidervi. Quanto siamo grati per questo. Vorresti sentire qualcos'altro che vi incoraggia oggi? Bene, noi stiamo facendo esattamente la stessa cosa che l'angelo del Signore disse al fratello Branham di fare nella visione, oltre la cortina del tempo. Egli gli parlò oltre la cortina del tempo e gli disse qualcosa là oltre la cortina del tempo, e noi lo stiamo facendo, lo stiamo facendo stasera. Sapete che cos'è? Proprio continuiamo a spingere, continuiamo a spingere, ed ecco cosa stiamo facendo. Continueremo a spingere, continueremo a spingere. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. E noi ci siamo appoggiati su questo. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Presidervi. Quando questo è venuto sul mio cuore, ho dovuto andare ad ascoltare e il re è rigettato, dove quell'angelo ha detto: continua a spingere, se solo sapessi cosa c'è alla fine. Amen. Lodano il Signore. Grazie al Signore che Egli manda sempre alla sua sposa una guida rivendicata. In ogni epoca Egli l'ha fatto, ha mandato una guida rivendicata per ogni epoca, ma voi dovete accettare quella guida. E lui ce l'ha, ma dovete accettare quella guida. Ha detto: non importa cosa pensate o quelle che sono le vostre idee o quella è il vostro concetto, che tutti noi abbiamo i nostri pensieri, le nostre concezioni, le nostre idee, cioè, e quello è il problema che abbiamo, è il problema che ce l'ha. Avete le vostre idee. Ha detto: non importa quanto sembri ridicolo, come dovete solo premere play. Solo fare quello, dovete seguire Dio, rimanete con la vostra guida. Ha detto: quello è l'unico modo. Dio ha mandato quella guida per portarvi là. E come fate il ci dirà stasera: voi vi perderete se non lo fate. Quindi la via provvista di Dio era di mandare la sua guida. Chi è quella guida? Non sono io,
William Branham,
che compie le opere. È il mio padre che dimora in me. Io non posso fare nulla da me stesso, solo quello che Gesù Cristo ha detto. Non era lui. Ecco dove la gente diventa confusa e cercano di mettere ogni cosa di spaventapasseri là, o sono un mucchio di uomini, persone che adorano un uomo. È un'assurdità, sappiamo che noi non lo facciamo, noi adoriamo quel Dio in quell'uomo, ma quella era la guida in cui Dio visse. Egli è quello che deve guidare la sposa. Loda il nome del Signore.
E
sono così grato per quella guida. Proprio come era ai giorni di Gesù, egli fece le stesse cose. Ed ora, dopo 2000 anni, la Chiesa eletta, anche loro stanno aspettando un Messia, una guida. Noi lo stiamo facendo proprio ora. Ha detto: la prima volta che è venuto quella guida, ha detto che egli dovrà fare esattamente le stesse cose che fece quando fece la prima volta. Ha detto: che cosa? Dio non cambia, è esattamente lo stesso, dovrà fare le stesse cose, dovrà agire allo stesso modo e fare proprio le stesse cose che fece là in passato, perché ha detto: la parola non può cambiare, qualsiasi cosa ha fatto là in passato deve essere ora, dovrà essere lo stesso in ogni dettaglio, tranne il corpo fisico. Noi l'abbiamo visto. Loda il nome del Signore. E gli ha detto in San Giovanni, capitolo 16: io vi manderò una guida. Sentiremo tutto in merito a questo. Dirà: è il mio Spirito Santo. E ha detto: io mi renderò manifesto in un uomo di nuovo. Ha detto che l'avrebbe fatto di nuovo. E quante volte ce l'ha detto quel Melchisedec, chi era, cosa ha mangiato e quando si è avvicinato, cosa ha fatto? È quello che la sposa ha riconosciuto, ed ecco cosa vedono, proprio come ha fatto 2000 anni fa. Perché io ho molte cose ancora da dirvi. Qualsiasi cosa egli sentirà, egli la annuncerà. La deità, la progenie del serpente, l'epoca della Chiesa, doveva avere un vaso tramite cui parlare. Certamente Dio è lo Spirito, Dio è lo Spirito Santo, vive in me, vive in voi, ma Egli ha mandato una guida perché aveva molte cose da dirci. Ed Egli non parlerà di se stesso, ma come il Padre dirà, gli darà da parlare, come Gesù ha parlato alla sua sposa. Loda il nome del Signore, io vi mostrerò cose a venire, i sette suggelli, il rapimento, oltre la cortina del tempo. Loda il Signore, ed Egli riceverà del mio e lo mostrerà a voi. Quella è una persona, e lì sta passando, è una persona che vi mostrerà molte cose, ma doveva esserci un vaso tramite cui parlare per mostrarvelo. E noi lo riconosceremo. Come lo riconosceremo? Noi riconosceremo il nostro leader proprio come farà il suo qua 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 qua. Amen. E quando egli fa quel verso, ogni seme predestinato di Dio si radunerà attorno a lui. Ha detto: le mie pecore conoscono il mio qua qua. Lode il Signore, potete sedervi.
Praise the Lord.
Lode al Signore.
I'm so glad
sono
that
così
I know that
grato di conoscere quel salmazzo, quel verso. Siete praise felici Lord di conoscere anche voi? Volete sentire cosa avverrà? Eccolo qui.
We'll hear him,
noi lo sentiremo, sentiremo fare qua, 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 ed ogni piccolo, piccolo seme predestinato verrà a lui. Qua, 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 verrà, ci sarà un tale giubileo proprio in mezzo a questa chiesa, proprio girando attorno, attorno, e dopo un po' egli sente che si muove in lui e deve partire e disporrà le sue ali e volerà via, salirà in aria e girerà attorno 4-5 volte e poi andrà diretto verso il cielo, più diretto possibile, ed ogni progenie sembra predestinato di Dio proprio dietro di lui che farà qua, 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 qua. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. E noi disporremo le nostre ali. E entreremo in azione. E diremo, santo, santo, santo il Signore. Santo, santo, santo il Signore. Il messaggio viene rivelato alla sua sposa. E più che la parola che quella, quella guida, di quella guida entra in noi, più diventiamo simili a lui. Ecco che cosa stava mostrando alla sua sposa, è per voi, è per me, ed è il nostro desiderio, quello per cui siamo qui stasera, per sentire quel Dio che ci dice che è per noi. Voi dovete riconoscere la vostra guida e poi egli vi guiderà, vi condurrà, vi mostrerà la via giusta. Ha detto che noi ci saremo e credo che ci siamo stasera, ha detto, in un solo cuore, una mente, un solo accordo, un unico Spirito Santo. Siamo sulla nostra strada verso il cielo e stiamo acclamando vittoria, santo, 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 al Signore Dio. Veramente, questo è il messaggio dell'ora. Noi siamo la sposa dell'ora. Noi siamo quella regale progenie d'Abramo. Noi siamo quei predestinati di cui è stato predetto prima del principio, proprio al principio dalla Genesi all'Apocalisse, che Dio è venuto per dirci chi noi siamo, per riconoscere. E noi abbiamo sentito quello starnazzo. Conosciamo la nostra guida solo proprio tramite quella sua verso. E quando egli parla, noi sentiamo che è la voce di Dio per la sposa, come i nostri cuori ardono dentro di noi ancora una volta stasera, mentre egli, la guida, parlerà lo Spirito Santo tramite il suo settimo angelo messaggero per noi stasera. Che popolo privilegiato! Non prendiamolo mai per scontato che noi possiamo in ogni volta possiamo premere quel pulsante e sentire quella voce. Signore, oh, lascia che questo messaggio non diventi mai troppo comune per me. Sapete, vedo il fratello Bill Simpson e la sorella Sharon, non so se avete visto su Lifeline e l'intervento intervista che abbiamo fatto con loro. Sono così orgoglioso di te, fratello Bill, sorella Sharon. Loro hanno preso posizione per questo messaggio tanto tempo fa, sono rimasti con quella parola. Non potevano avere delle chiese, essere qui, là, ma sono rimasti con quella parola. Una cosa che ho apprezzato è che suo padre, il fratello Branham, ha detto a lui, gli ha detto, proprio prima che se ne andasse, nel 1965 ha chiamato il fratello Simpson, era là a casa e in certo senso gli prendeva cura del giardino e non so se era là a Bill o era giù alla stazione, ma esattamente a casa sua, ma ha detto il fratello Simpson, gli ha detto, io apprezzo fratello Tom che tu non hai mai lasciato che questo messaggio diventasse comune per te. Signore, io voglio che quella sia la mia testimonianza. Signore, mai, non lasciare mai che lo dia per scontato, che questo messaggio non diventi mai comune. Quando vedo la tua grazia e la tua misericordia per me, lungo tutta la mia vita, Signore, tu mi hai osservato, mi hai protetto, mi hai mantenuto e mi hai dato la rivelazione di chi tu sei in questo tempo della fine. Quando riconosco questo, riconosco chi io sono, riconosco chi tu sei. Io sono un figlio di Dio. E voi là fuori che siete in ascolto e qui noi passeremo l'eternità insieme.
And how close is it?
Oh, e quanto è vicino.
Alaska's shaking.
L'Alaska sta scuotendo. Oh, ho detto lode al nome del Signore.
Thank you, Lord.
Grazie, Signore.
You're gonna raise your head up again. It's
tu rialzerà di nuovo il capo. Sta arrivando. Non sappiamo quando, ma verrà. Sta arrivando nella nostra vita. Noi lo crediamo. Vieni velocemente, Signore Gesù. Chiniamo i capi.
Truly,
veramente sappiamo.
Our Lord.
Che il nostro Signore, il nostro Salvatore, la nostra guida, il nostro Spirito Santo è qui con noi stasera, con tutti i Suoi angeli, e noi siamo seduti insieme nei luoghi celesti. Signore Gesù, ungici stasera, rivelaci la Tua parola come non l'hai mai rivelata prima. Che quella parola entri così nel profondo del nostro cuore, facci sapere che non abbiamo niente da temere, non abbiamo niente di cui preoccuparci. Le nostre prove e difficoltà sono solo per farci tenere saldi alla tua mano immutabile, sapere che i tuoi angeli sono accampati tutti attorno a noi, che hanno piantato le loro tende e sono attorno a noi, Signore. Noi affrontiamo così tante prove e difficoltà, ma tu sei sempre con noi, Signore. Non siete grati per questo stasera? Qualcosa che proprio si agita nel vostro cuore? Oh, Signore, ti amiamo così tanto, siamo così grati. Apprezziamo così tanto poter stare insieme, di sentire la tua presenza, essere con fratelli e sorelle che ti amano, la sposa. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. La nostra guida, perché tu sei qui. Noi sappiamo che sei
lì.
Stavo pensando, Signore, quando il tuo profeta ha detto, quando il soprannaturale arriva, Signore. Signore, sono i tuoi pensieri, la tua presenza, Signore.
Signore,
questo messaggio dell'ora. Sono i pensieri di Dio espressi per noi. Signore, ti ringraziamo per questa parola. Ti ringraziamo, Signore, per la rivelazione. Signore, di essere sotto l'unzione di questo messaggio e questo messaggero, Signore. Non ce n'è altro.
Signore,
è il messaggio di un solo uomo, Signore. E il profeta l'ha detto, che noi eravamo là e noi stiamo poggiando su questo. Ogni parola che hai detto ci stiamo poggiando su questo. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu hai fatto, che stai facendo. Ti ringraziamo, Signore. Affidiamo noi stessi a te. Ti amiamo con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per la tua grazia.
Just pull us down to your bosom now, Lord, and draw us closer to you.
E we più vicini a te, ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo riconosciuto quello Spirito Santo che ha parlato in questa generazione.
Che,
Signore, quando entriamo in quella presenza, Signore, sono le cose, è l'unica cosa che ci guarisce, che ci salva, che ci libera, che ci incoraggia, ci dà fede, Signore, ci dà ogni cosa che abbiamo bisogno, Signore. Grazie, ci vuoi tanto per ciò, Signore. E ti ringrazio, Signore, per il tuo popolo che è riunito insieme ora, di una sola mente, di un solo accordo, Signore. Non c'è mai stato in nessun altro tempo che è stato così, ma tu ti stai preparando a chiamarci a casa, ti stai preparando a portarci via da qui. Io stavo pensando, Signore, come Giosuè chiamò le persone, il popolo a fermarsi, che possiamo tutti noi fermarci e controllare le nostre vite, Signore, per essere in questa parola al 100%, Signore. Che noi siamo in una unità con te, l'uno con l'altro, in questa parola, Signore. Concedilo, Signore. Rendilo reale. Benedici e stai con noi ora, Signore. E ti amiamo con tutto il nostro cuore. E non riesco ad immaginare, Signore, solo una cosa. Non riesco a immaginare proprio con le prove e le difficoltà che la tua sposa sta affrontando oggi e i bisogni che sono sui cuori delle persone. Signore, non riesco neanche a immaginare cosa stanno affrontando, ma Signore, tu sai tutto di ciò e sono così felice di sentire fratello Joseph che parla di quegli angeli che sono accampati tutto attorno a noi e ci sono proprio, proprio ora, Signore, e ovunque noi andiamo ce li abbiamo attorno. Grazie per quella rassicurazione, Signore. Oggi, ma possa tu incoraggiare la tua sposa che in ascolto ovunque siano, concedilo loro, Signore. Signore, stavo pensando anche, Signore, proprio non riesco a immaginare quello che affronta fratello Joseph e il peso che c'è sul suo cuore e l'amore che ha per noi, come, Signore, tu l'hai posto. E Signore, siamo così felici. Signore, lui affronta le battaglie e che tu lo possa incoraggiare lui come lui incoraggia noi sempre. Egli sta sempre sulla breccia per noi, o aiuta noi come credenti, come popolo. Noi vogliamo prendere posizione anche noi per lui, Signore. Noi vogliamo innalzarlo davanti a te, Signore. Benedicilo, Signore. E Signore, io voglio solo aggiungere che anche il fratello Billy Paul, Signore. Signore,
we thank you for him.
Ti ringraziamo per lui.
Bless him with him.
Benedici, stai con lui. La famiglia Abraham.
Just bless him, Lord. I don't know
benedicili, Signore. Non so come dirlo, ma Signore, benedicili. Incoraggiali.
We love you, Lord,
ti amiamo, Signore, con tutto il cuore stasera.
Now, Lord,
ora, Signore,
in
te,
Lord,
ci focalizziamo su di te, Signore.
We just
noi vogliamo chiedere in questa presenza, Signore, vogliamo assorbire ogni cosa, assorbire tutto dentro di noi mentre camminiamo con te lungo la via di Emmaus. Ti amiamo, Signore, siamo così felici di essere tuoi figli. Non siamo degni, Signore, non lo meritiamo, ma grazie così tanto per la rivelazione. Ti amo, Signore, affidiamo tutto a te ora nel nome del Signore Gesù.
Amen.
Is here. Hallelujah.
Egli è qui, alleluia. Egli è qui.
Is here. Amen. Bring them in.
Serena Joy. Vieni, piccola Serena.
Little Serena.
La piccola Serena Joy.
Ciao,
bella.
Praise the Lord, let us bow our heads.
Lord, del Signore, chiamo i capi.
Gracious Heavenly Father,
Padre,
how
Celeste,
great thou art.
Sei grande, Signore.
Father, the giver,
Padre, il donatore
gifts,
di ogni buon dono, Signore.
Father, this little
Padre,
bundle of love, piccolo favore d'amore,
la piccola serena gioia che tu hai posto in questa casa, Signore Gesù.
Father, how
Padre,
they love her,
come
how
amano
they thank you for
e come
her,
ti ringraziano per essere.
Father, how they come
Padre, come
today,
possono
Lord,
venire qui oggi,
they want the very
Signore,
best for
vogliono
Lord
proprio
Jesus,
il meglio
per
me, Signore Gesù. E veramente
you,
quello sei tu, Signore.
Ma
vogliono
you,
ridarla a te, Signore.
Porla
per una vita di servizio nelle tue mani.
Or they know as parents
che sanno
they
che come genitori
there,
non possono esserci sempre, non possono sempre guardarlo.
But Lord, your
ma Signore, i tuoi angeli sono
camminati
tutto attorno
Lord
a lei, Signore Gesù.
And Father, we
e Padre, ti ringraziamo
life,
per
Lord
la piccola vita, Signore.
We just pray,
e ti
ringraziamo,
Signore,
che
tu la benedica
in suo
cuore. Veramente, Signore, se c'è un domani, possa questa parola ardere dentro di lei, possa il Padre e la Madre sempre porre questa parola, questo messaggio davanti a lei, Signore. Tu vuoi essere sempre l'ospite benvenuto nella loro casa, Signore Gesù. Possa il tuo Santo, tuo dolce Spirito Santo, quella guida stare con loro. Padre, ora la prendiamo e la poniamo nelle tue mani per una vita di servizio e consacrazione. La ridiamo a te, Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù Cristo. Lo chiediamo.
Amen. Amen.
Che dolcezza.
Amen.
Sono eccitato di essere qui stasera.
Great anticipation with the
Lord. Grande anticipazione con quello che il Signore ha in serbo per noi. E proprio pensando, grato per avere la rivelazione. Qual è quella guida? Loda il nome del Signore. Quindi stavo pregando in merito ai cantici, quelli
che
stavo ascoltando questo messaggio, veramente il desiderio del mio cuore. Prezioso Signore, prendi la mia mano, guidami e lasciami, aiutami a stare in piedi. Cantiamo il cuore.
Precious Lord,
take my hand, prezioso Signore, prendi la mia mano, guidami avanti e aiutami a stare in piedi. Io sono stanco, sono debole, sono battuto. Attraverso la tempesta e attraverso la notte, oh, guidami a casa verso la tua luce. Prendi la mia mano, prezioso Signore, guidami a casa. Quando il mio sentiero diventa oscuro, prezioso Signore, stammi vicino. Quando la mia vita se ne è quasi andata, ascolta il mio grido, ascolta il mio richiamo, oh, tieni la mia mano, altrimenti io cadrò. Prendi la mia mano, prezioso Signore, e guidami a casa.
Gentile
Padre Celeste, Signore, ci chiamiamo nuovamente davanti a te, Signore, veniamo a te in quel nome e sufficiente del Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo, ti lodiamo per un'altra opportunità che tu ci hai dato di venire in questo luogo di adorazione, Signore, per essere riuniti qui insieme con i santi di Dio, seduti insieme nei luoghi celesti di Cristo Gesù.
E
Signore, come dice il cantico, venite, mangiate, chiama il Maestro. Signore, noi crediamo di averlo risposto a quella chiamata e siamo venuti insieme oggi a questo, al tuo tavolo per cenare con te, per festeggiare di quel cibo spirituale che tu hai provveduto per noi questo giorno. Così grato per il privilegio che ci hai dato di vivere in questo giorno. Un giorno che tutti i profeti, tutti desideravano vivere e ti sei manifestato così grandemente davanti al tuo popolo. Così grato, Signore, che tu ci hai permesso di riconoscere questo giorno il messaggio al messaggero per il giorno, Signore. E Signore, siamo riuniti qui stasera per sentire quel messaggero, la nostra guida. E mentre saremo seduti sotto il suono di quella voce e quella parola sarà pronunciata, preghiamo che tu unga i nostri cuori per ricevere quella parola e comprenderla, Signore, e possa essere manifestata nelle nostre vite, Signore. Prego per ognuno che è venuto qui, ogni bisogno sia soddisfatto secondo la tua volontà. E Signore, mentre arriviamo al momento di prendere le decime e le offerte, chiediamo le tue benedizioni, Signore, che sempre ti ho salutato per la tua onore e la tua gloria. Lo chiediamo umilmente e affidiamo ogni cosa nelle tue mani, nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen. Amen.
Prendi la mia mano, prezioso Signore, e guidami avanti. Quando appaiono le ombre e la notte si avvicina, e il giorno è passato, è finito. Trovo là il fiume, guida i miei passi e tieni la mia mano, afferra la mia mano, prezioso Signore, e guidami a casa. Terzo verso. E avvicinandosi alla fine del viaggio, oh sì, la mia guida, e sì, mio amico, dammi forza, Signore, per vincere. Io non me ne andrò da solo, che per la tua grazia io sono uno dei tuoi. Oh, prendi la mia mano, prezioso Signore, guidami a casa. Oh, precious Lord, take my hand, guidami avanti, aiutami a stare in piedi. Io sono stanco, sono debole e affranto. Gioia divina, io mi sono poggiato sulle braccia eterne. Oh, e che benedizione, oh, che pace è mia quando mi poggio sulle braccia eterne. Oh, mi sto poggiando, oh sì, mi sto poggiando. Sono salvo e al sicuro da ogni pericolo. Poggiandomi, mi sto appoggiando sulle braccia eterne. Oh, quanto è dolce camminare in questa via del pellegrino, appoggiandomi sulle braccia eterne. Quanto luminoso diventa il sentiero di giorno in giorno quando mi appoggio sulle braccia eterne. Last in arm, oh yes, I'm leaning. E noi ci stiamo appoggiando, sì, ci stiamo appoggiando. Siamo salvi al sicuro da ogni pericolo. Appoggiandoci, sì, appoggiandoci. Appoggiandoci alle braccia eterne. Oh, e cos'ho io da temere? Che cos'ho di cui preoccuparmi quando mi sto appoggiando sulle braccia eterne? Oh, io ho una pace benedetta con il mio Signore così vicino mentre mi poggio sulle braccia eterne. Yes, I'm leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting. Oh, che cos'ho io? Che cos'ho io da temere? Che cos'ho io di cui preoccuparmi quando mi sto appoggiando sopra le braccia eterne? Oh, io ho una benedetta pace con il mio Signore così vicino, appoggiandomi sulle braccia eterne. E mi sto appoggiando. Sono salvo e al sicuro da ogni pericolo. E mi sto appoggiando alle braccia eterne. Every day we love. Oh, e riempi ogni giorno il mio cammino d'amore mentre cammino con la colomba celestiale. Oh, e fammi andare sempre con un canto e con un sorriso. Oh, riempi il mio cammino ogni giorno d'amore. Oh, fill my way every day we love. Riempi ogni giorno il mio cammino col tuo amore mentre cammino con la colomba celestiale. E fammi andare sempre con un cantico e un sorriso. Oh, riempi il mio cammino ogni giorno d'amore. Oh, lasciami camminare, benedetto Signore, per la via che tu sei andato, che guida diretta verso la terra lassù. Giving cheer, dando coraggio ovunque ai tristi e ai solitari. Riempi il mio cammino ogni giorno d'amore. We every day we love. As I walk with the heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Feel my way every day with love. Oh, tienimi vicino al fianco del mio Salvatore e la mia guida, e non farmi mai vagare nell'oscurità. E tieni il mio sentiero libero dall'ira e la mia anima soddisfatta. Riempi il mio cammino ogni giorno d'amore. Fill my way every day. Riempi il mio cammino ogni giorno d'amore mentre cammino con la colomba celestiale. Fammi camminare sempre con un cantico e un sorriso. Riempi il mio cammino ogni giorno d'amore. Soon the race, e presto questa gara sarà conclusa e io non viaggerò più, ma dimorerò nella mia casa lassù. Oh, lasciami cantare, benedetto Re, finché arriverò a quella tua riva. Oh, riempi il mio cammino ogni giorno d'amore. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Battiamogli le mani. Secondo verso. Tienimi vicino al fianco del mio Salvatore e della mia guida. Non lasciarmi mai vagare nell'oscurità. Tieni il mio sentiero libero dall'ira e la mia anima soddisfatta. Riempi ogni giorno il mio cammino d'amore. Fill my way. Riempi ogni giorno il mio cammino d'amore mentre cammino con la colomba celestiale. fammi andare sempre con un cantico e un sorriso. Riempi ogni giorno il mio cammino di amore. Ancora una volta. Every day we love, as I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. On my way, every day we love. Amen. Gloria al nome del Signore. Sapete, so che è la preghiera di tutti noi avere quell'amore perfetto nella nostra vita ogni giorno. Così grato per quella guida. Grato che non importa quanto voi, dove voi siate, Egli è sempre là con voi. Egli è a cura di voi. E nella luce del sole e all'oscurità, Egli ha sempre cura di voi. Egli ha cura di te. Egli si prende cura di te. Thank you.
Sedervi.
Siete pronti per fare una passeggiata con la nostra guida?
Quindi
santifichiamo noi stessi. Dio aprirà il Giordano in modo che noi potremo attraversare come i figli di Israele, ma noi dobbiamo rimanere dietro quella guida, perché noi andremo dove non siamo mai stati prima. Ma se rimaniamo dietro la guida, noi ci andremo. Amen. Che privilegio e onore è dare il benvenuto di nuovo in questo pulpito per portarci il messaggio, una guida, la guida che parla attraverso il suo messaggero, la sposa di Gesù Cristo, Dio, il profeta messaggero di Dio. Signore ti benedica, fratello. Sono felicissimo di essere di nuovo in chiesa stasera e sono un po' rauco. Un messaggio piuttosto lungo questa mattina e sono felice che sia stato qui e a me stesso è piaciuto portarlo. Spero che a voi sia piaciuto ascoltarlo. Non dimenticate ora, ricordate sempre questo, che queste sono le cose che edificano il servitore di Cristo. Capite? Fede prima, poi virtù. E ora ricordate, lo Spirito Santo non può coronare l'edificio di Dio fino a che queste cose non operano mediante lo Spirito. Non importa quel che fate, vedete? Quelle sono le cose che edificano il corpo di Cristo, vedete? Quelle cose. Ora, non dimenticatelo, che questa qui è la prima, la vostra fede, virtù, conoscenza e così via devono essere aggiunte adesso, finché viene resa manifesta la completa statura di Cristo. E poi lo Spirito Santo viene sopra e lo suggella come un corpo. Queste cose devono avvenire. Perciò Gesù disse, dal loro frutto saranno conosciuti. Capite? Frutto. Non potreste portare frutto senza che queste cose lo portino in voi. E allora quando tutto questo prende il posto della mondanità e dell'impietà, eccetera, allora tutta l'incredulità è gettata fuori, allora tutte le cose del mondo sono svanite. Allora non c'è altro che una nuova creatura in Cristo. E poi Efesini 4:30 ci dice, non contrastate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della vostra redenzione, suggellato nel regno di Dio. Non dimenticate, tenetelo in mente, ci vogliono prima queste cose, poi suggellare è lo Spirito Santo, la copertura che ci suggella nel corpo. Bene, abbiamo una richiesta ora per la sorella Lino di Chicago. Il suo marito è stato trovato in un incidente automobilistico e si trova proprio in punto di morte, la sorella Lino e Edith Wright, la nostra piccola sorella qui che conosciamo da così tanto tempo, è molto molto grave stasera nella sua casa. E hanno voluto annunciare questo alla Chiesa così che potessimo tutti pregare insieme per questa richiesta. E ora chiniamo i capi solo un momento. Il nostro prezioso Padre Celeste, siamo radunati attorno per fede al trono di Dio e chiediamo misericordia divina per queste richieste. Il fratello Liron, in un incidente d'auto e vicino alla morte, Dio aiutalo. Possa lo Spirito Santo essere accanto al suo letto e riportarlo a noi, Signore. E la piccola Edith Wright laggiù, prego Dio che lo Spirito Santo sia a fianco del suo letto stasera e la ristabilisca nuovamente in salute. Accordalo Padre, tu hai promesso queste cose e noi le crediamo. E come pensavamo questa mattina che la distanza non significa nulla per te. Tu sei tanto grande da una parte del mondo quanto lo sei dall'altra, perché sei onnipresente, onnipotente ed infinito. E noi preghiamo, Padre, che tu ci accordi queste richieste, mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Sono molto felice di essere di nuovo presente stasera e so che fa caldo. Queste sono 3 giorni di fila e so che alcuni di voi hanno più di 500 miglia da guidare fra ora e il mattino. E partendo dopodomani dovrò guidare 1400 miglia. Così io confido che sia stato un gran tempo per tutti voi e per me visitarvi è stato un gran tempo. C'è solo una cosa che abbiamo richiesto, tanti devono essere mandati via perché non c'è spazio, non possiamo riempire troppi corridoi perché i vigili del fuoco non lo tollereranno. E così ora stiamo cercando di ingrandire un po' la chiesa così che quando saremo dentro possiamo avere spazio a sedere per le persone. Ed ora in qualsiasi momento qui siete sempre benvenuti al tabernacolo, dove non abbiamo alcun credo se non Cristo, nessuna legge se non l'amore, nessun libro se non la Bibbia. E così il nostro pastore qui è il fratello Orman Neville e qui abbiamo la congregazione di molte persone che si riuniscono come un tabernacolo interdenominazionale, dove qui venite e adorate Dio secondo i dettami della vostra coscienza. Siamo sempre lieti di avervi. E così venite quando potete, siamo sempre lieti di ricevervi. E ora, la prossima volta, per quanto ne sappia, sarò con voi, sarà dopo che la Chiesa verrà completata. E desidero poi, dopo l'epoca della Chiesa, da questo vogliamo andare poi ai 7 ultimi suggelli. e i sette ultimi suggelli nel libro dell'Apocalisse per insegnare quello. Ed ora ci sono tante volte in cui gli ammalati e gli afflitti vengono, e durante queste riunioni dove sono richieste le visioni e vengono per un colloquio speciale, se entro in ciò allora io non posso fare nessuna differenza fra loro, ed è difficile per me parlare dopo ciò. E tutti sanno che nelle campagne di guarigione che il signor Baxter, qualcuno di solito predica, e io vengo fuori per pregare per i malati perché è proprio un po' stancante. E stavo pregando per alcune persone pochi minuti fa, e poi ho incontrato un bambino piccolo qui che i dottori, qualcosa sulla schiena è nato in qualche modo, e uscendo l'ho visto seduto là in un'ingessatura, e quel bambino non dovrà mai più essere così storto. Starà bene, certo che starà bene, lo so, vedete, ne sono convinto. Così vogliamo avere la nostra fede e credere in Dio. Ognuno di voi, e molti di voi sono strani, tutti i ministri e così via. Se non mi sbaglio, questo è il fratello Crazy, è così? Fratello Crazy, ti devo dare scuse per essere salito là, quella delegazione. Forse vi salirò per la riunione di fine settimana, andrà bene lo stesso così? Su a Bloomington, state bene? Alcuni di questi fratelli qui sono ministri, suppongo. Sei un ministro? Sì, signore. Signore ti benedica. E quanti ministri sono nell'edificio? Vediamo la vostra bene. È proprio buono, siamo lieti di avervi qui. Tanto felici. Dio vi benedica sempre. Ora, affinché possiamo uscire molto presto, alcuni di loro andranno in Georgia, in Tennessee, in New York, comunque da stasera. Partendo stasera, ora guidate attentamente lungo la strada. Se avete sonno, non volete andare in un motel, accostatevi ai margini della strada e dormite finché. È così che faccio io, capito? Accostatevi e mettetevi a dormire. No, non guidate mentre avete il sonno, è una brutta cosa. E ricordate, non si tratta di voi, ma dovete stare attenti al tizio vicino. Capito? Voi sapete dove andate, ma non sapete dove lui va. Così dovete stare attenti a quel tizio, così, e siate sicuri di essere vigili tutto il tempo per tenerlo d'occhio. E ora, desidero leggere stasera una parte della scrittura che si trova nel libro di San Giovanni. E ora, queste piccole scritture che leggiamo e a cui ci riferiamo sono per darci una base per quello che cerchiamo di dire. E sempre, non ho mai una volta, per quanto ricordo, essere mai venuto sul pulpito per cercare di dire qualcosa solo per dirla. E cerco sempre di aspettare, osservare, studiare, pregare, finché sento di avere qualcosa che sia d'aiuto per le persone. E se non posso essere d'aiuto, allora non serve niente che io stia qui, capite? E cercare di aiutare. E stasera, naturalmente, la maggior parte della nostra folla se n'è andata via. E molti dovevano andare a casa, ma stasera ho detto che se foste rimasti avrei cercato di tenere un discorso di 45 minuti circa su qualcosa che spero ci aiuterebbe, e baseremo questo ora su San Giovanni capitolo 16, e iniziamo con il settimo versetto del 16 capitolo e leggiamo fino al 15 versetto. Ma pure io vi dico la verità: egli è utile che io me ne vada, perciò che se io non me ne vado, il Consolatore non verrà a voi, ma se io me ne vado, io ve lo manderò. E quando esso sarà venuto, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato, perciò che non credono in me. Di giustizia, perché io me ne vado al Padre mio e voi non mi vedrete più, e di giudizio, perché il principe di questo mondo è già giudicato. Io ho ancora cose assai da dirvi, ma voi non le potete ora portare. Ma quando colui sarà venuto, cioè lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perciò che egli non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che avrà udite, e vi mostrerà le cose a venire, poiché esso mi glorificherà, perciò che prenderà del mio e ve lo mostrerà. Tutte le cose che ha al Padre sono mio. Perciò ho detto che egli prenderà del mio e ve lo mostrerà. Ora in questo 13° versetto, ma quando lo Spirito di verità sarà venuto, vi guiderà a tutta la verità. Quando lo Spirito di verità sarà venuto, vi guiderà in tutta la verità. Cos'è verità? La parola. Perché egli parlerà e non parlerà di sé, ma quello che ode egli dirà. Quello che egli ode dirà. In altre parole, egli sarà colui che rivelerà la cosa, vedete? E al 4° capitolo di Ebrei la Bibbia ha detto che la parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a doppio taglio, un giudice dei pensieri, della mente e del cuore. Vedete, quel che egli ode dirà e dimostrerà le cose a venire, vedete? Cosa lo compirà? Lo Spirito Santo che verrà nel nome del Signore Gesù. E mi piacerebbe occupare questi prossimi pochi minuti per chiamare la vostra attenzione alla parola guida. Una guida. Sapete, ho fatto molta esperienza nei boschi. Una guida, qualcuno che vi porta in giro. Dovete avere una guida quando non sapete dove state andando. E conoscendo la caccia e il mondo qua attorno, ho avuto l'opportunità di incontrare guide. E io stesso sono una guida a Colorado, perché conosco il paese e ho lavorato nel ranch e così via. In Colorado posso fare la guida. Ora, una guida deve conoscere la via. Deve conoscere dove va e quel che fa. È come prendersi cura di voi lungo la strada. Vede? Deve assicurarsi che non vi perdiate. Una guida è un uomo selezionato. Lo Stato seleziona quest'uomo se lui è una guida. E ora, nell'andare un viaggio in una regione selvaggia, forse dove non siete abituati ad andare, e non è una buona cosa andarci senza una guida. E francamente, in alcuni luoghi non potete neanche andarci senza. Per esempio in Canada, la guida deve firmare il vostro permesso al guardiacaccia, deve firmarlo lui stesso ed è responsabile per voi. E se vi avviene qualcosa è sua responsabilità. Lui deve prendersi cura di voi, deve assicurarsi che non vi perdiate, deve essere sicuro che non vi mandi da qualche parte dove non conoscete la via del ritorno, e se vi smarrite lui deve conoscere il paese così bene da poter riuscire a trovarvi in qualsiasi momento. Deve conoscere tutte queste cose, ma non può essere una guida, non può essere autorizzato ad essere una guida. Per queste cose a volte dovete avere un appuntamento. E chiamare in anticipo e far preparativi, avere le prenotazioni per essere portati fuori. E se il vostro a volte è occupato e non può portarvi, dovete rinviarlo per un po', la guida terrena. Non dovrete mai rinviarlo con la guida di Dio, perché Lui è sempre pronto, è sempre pronto. Ora, se non fate questi preparativi, e contate di intraprendere un viaggio nel deserto, in una regione selvaggia dove siete stati prima, potete perdervi e perire. E avete circa 1% di possibilità di uscire da una regione selvaggia. Se non è troppo fitta, potreste avere l'1% di possibilità di uscirne da voi stessi. Ma se è una regione selvaggia molto lontana, remota, non avete neanche una possibilità di uscirne, non c'è modo di farlo, perché vi trovate nel cammino verso la morte. E poi siete stremati, siete finiti. E ora, e morirete se non avrete una guida che conosca il paese e sappia come tornare indietro. Molti di voi conoscete dell'articolo che avete letto l'anno scorso a Tucson, Arizona, di quei Boy Scout. Eppure erano addestrati a sapere come prendersi cura di loro stessi, erano scout. E non erano scout novelli, erano scout a tutti gli effetti. E hanno intrapreso un viaggio nei monti ed è arrivata una tempesta di neve. La natura ha cambiato la posizione e quando si sono trovati persi e sono morti tutti è perché loro un cambiamento dalla routine normale si è presentato e non sapevano come uscirne. capite? E non ricordo quanti ragazzi c'erano che sono morti in montagna, e anche se avessero elicotteri, la milizia, le guardie nazionali, il soccorso di volontari e altro, ma si erano persi, nessuno sapeva dove fossero e non sono riusciti a prendersi cura di se stessi. Sono tutti morti nella neve perché non sapevano se saranno a est, nord, ovest, sud, su e giù, come fosse, tutto sembrava lo stesso. Ora una guida sa dove si trova, nonostante tutte le intemperie. Lui è preparato a farlo, sa che cosa sta facendo, ha dimestichezza con ogni cosa, conosce gli aspetti di ogni cosa, così può trovarsi al buio e poter sentire una certa cosa. Per esempio, ecco un vecchio trucco per una guida: sapete, se si riesce a vedere le stelle, chiunque può dire in quale via si sta dirigendo. Se osserva le stelle, si vuole sempre osservare l'unica vera stella, c'è solo una vera stella, cioè la stella del nord, capite? Solo una, sta sempre allo stesso punto e rappresenta Cristo, lo stesso ieri, oggi ed eterno. Le altre potrebbero vagare, ma lui rimane lo stesso. Le chiese possono tirare da questo lato o tirare da quel lato, ma non lui. Lui è sempre lo stesso. Bene, ora, e se non riuscite a vedere quella stella del nord ed è nuvoloso, allora se noterete se è giorno e vi siete persi, se osserverete gli alberi. L'albero è sempre, il muschio è sempre sul lato nord dell'albero, perché il lato sud dell'albero prende il sole più del lato nord. Ma se fosse buio e non riuscite a vedere il muschio, se chiuderete gli occhi e non cercate di pensare a qualcosa, chiudete gli occhi e prendete un albero a corteccia liscia, mettete le mani attorno all'albero in questo modo fino a che le vostre dita si incontrano, e poi cominciate a muovervi attorno a quell'albero molto lentamente, e quando arrivate al punto in cui la corteccia è molto spessa e tutta rotta, quello è il lato nord. I venti, e potete intuire in che direzione state dirigendo, nord o sud. In quel modo, ci sono molte cose, ma servono delle guide per sapere come fare quelle cose. Se non sono un uomo comune, si alza a dire: non sento alcuna differenza, capite? Vedete, bisogna essere addestrati per guidare. E questi ragazzi, senza dubbio, erano bravi esploratori, potevano essere in grado di far nodi, potevano essere in grado di far fuochi con le pietre e così via. Ma conoscere la via d'uscita, quella è l'idea. E loro non conoscevano la via d'uscita, così sono morti tutti perché non hanno portato una guida con loro. E un padre sconsiderato 2 anni fa in Colorado stava salendo sui monti e aveva un ragazzino di circa 6-7 anni che stava portando sulla prima caccia al dino. E così sono saliti in alto nella montagna e il ragazzino disse a suo papà: mi sto stancando, sto sulle mie spalle, non siamo ancora abbastanza in alto, e i cervi sono su in alto. E l'uomo andò avanti e avanti finché il giusto non sapeva, era un uomo di città, non sapeva niente su come cacciare, dove andare. E chiunque sa che qualcosa delle regioni selvagge sa che il cervo non sta in alto, non va lassù, le capre vanno lassù, non i cervi, stanno giù dove possono cibarsi, dove arrivano a qualcosa da mangiare. Così, ma cosa penso, se arrivo in alto là sulle rocce, trovo là un grosso cervo, e ho visto un quadro e alcuni che stavano su una roccia e pensavo che li avrebbe trovati là. Non prestate alcuna attenzione a quelle riviste, oh mai, avrete un incubo. C'è solo una cosa da fare: prendere una guida affinché sappiate dove siete. E quel padre, venne una pioggia e tutto un tratto lassù, una di quelle piogge rapide che vengono, e l'uomo era andato a caccia troppo tardi e si fece buio e non riuscì a trovare la sua via di ritorno. E poi i venti attraversano la cima della montagna, lui stesso muovendosi veloce, si deve sapere come sopravvivere se si è colti alla sopravvista. C'è un'altra cosa: sapere come sopravvivere. Sono arrampicato sugli alberi, scivolato su e giù, e sono arrampicato sugli alberi e sono scivolato su e giù per mantenermi in vita. Ho preso la neve quando era a 4 piedi, da ogni lato spezzavo un tronco, lo mettevo giù, e così affamato non riuscivo quasi a sopportarlo, e spaccavo questi vecchi tronchi, li accendevo, li lasciavo riscaldare, scioglievo la neve di sotto, poi circa l'una del mattino, le 2, tiravo i tronchi dietro e mi stendevo su quel terreno caldo per stare in vita. E si deve sapere come fare quelle cose. E quest'uomo non sapeva cosa stava facendo, non aveva nessuno con sé per dirigerlo. Lui tenne il suo figlioletto nel suo petto finché non lo ha sentito raffreddarsi e morire, sconsiderato. Se avesse portato una guida così, avrebbe potuto portarlo dritto giù dalla montagna, nonostante che ora fosse. Ma aspettò finché si fece buio e poi non riuscì a vedere nei dintorni la sua via. Ecco il problema con i cristiani oggi: aspettano finché arriva l'oscurità e poi si scopre che si è partiti senza la guida. da guida. Bene, avete mai visto un uomo che se fosse perso qualcuno mai avuto l'esperienza di portare a casa un uomo o suo marito? È la cosa più compassionevole che abbiate mai visto. Quando un uomo si perde va a casaccio, diventa selvaggio, non sa quel che fa. Abbiamo preso un uomo là fuori, un ragazzo che si era perso nei boschi e lui aveva pensato era un allevatore, ma era nel territorio sbagliato e si era perso, si era disorientato. E quando l'hanno trovato, 3 giorni dopo, stava correndo come un selvaggio, gridando al massimo della voce, le sue labbra tutte consumate. Aveva buttato via il fucile e non sapeva cosa fare. E quando il suo stesso fratello, quando dovettero afferrarlo e legarlo, quando il suo stesso fratello andò da lui, lui combatté come un animale, cercò di morderlo, non sapeva dove fosse. Perché? Si era perso. E quando un uomo si perde, è in uno stato di disorientamento. E non sa di trovarsi in quello stato. Perché la sua condizione di perdizione manda questa febbre su di lui e non sa dove si trova e come sta agendo. Così è quando un uomo si perde da Dio. Farà cose che solitamente non farebbe. Farà cose che sono al di là dei pensieri di un essere umano. Un uomo che si è perso da Dio. Una chiesa che si è persa da Dio. Una chiesa che si è allontanata da Dio. Si è allontanata dai principi della Bibbia di Dio. Farà delle cose che talvolta non vi aspettereste di trovare in una chiesa degli Dio vivente. E prenderanno di denaro con giochi di truffa, giocando lotterie, giocando d'azzardo, qualsiasi cosa possano fare. E insegneranno qualsiasi cosa, permetteranno qualsiasi cosa, daranno colpito alla spalla dell'uomo che sta alla chiesa, che è un contribuente e così via, per cavarsela con questo. Proprio così. E mettono consigli, diacono e consiglio che sono sposati 4-5 volte solo per cavarsela con questo, per far quadrare il bilancio, che è solo un bilancio che dovete far quadrare, è il vostro impegno con Dio, prendere posizione e dire la verità. Perso, l'uomo perso, è in uno stato confusionale, è un pazzo. La guida ha intendimento come andare, cosa fare, e Dio ha sempre mandato una guida al suo popolo. E Dio non è mai venuto meno. Egli manda una guida, ma voi dovete accettare quella guida, capite? Dovete crederli. Dovete andare lungo la via che Egli dice. E se entrate in una regione selvaggia e la vostra guida dice andiamo da questa parte, eppure voi pensate di andare da quella parte, vi perderete. Poi quando Dio ci manda una guida per guidarci, dobbiamo seguire quella guida. Non importa cosa pensiamo, cosa sembri ragionevole e cosa sembri ridicolo, non siamo soggetti a dividere ciò. La guida è l'unica. Dio nel Vecchio Testamento inviò dei profeti, erano guide, perché la parola del Signore veniva al profeta, essi erano guide, istruivano le persone, come abbiamo avuto ieri sera di Isaia e Uzia. Erano stati istruiti e istruivano le persone e le guidavano. Ed ora Dio ha sempre mandato le sue guide. Egli non è mai stato senza una guida. Lungo tutte le epoche Dio ha sempre avuto qualcuno su questa terra che lo rappresentasse, in tutte le epoche. Ora a volte si sviano dalla guida, vanno fuori strada, come diciamo. Quando Gesù era qui sulla terra, non ricordate che Gesù disse ai farisei: voi guide cieche? Guide cieche, cieche verso le cose spirituali, capite? Ora dovevano essere guide, guide per le persone, che guidano le persone alla salvezza. Ma Gesù disse: voi siete ciechi. E lui disse: lasciateli stare, perché se il cieco guida il cieco, non cadranno entrambi nel fosso? Guide cieche. Oh, quanto ne è stato contaminato il mondo, guidando ciecamente. Egli non vuole che facciate affidamento sul vostro stesso intendimento. Dio non vuole che facciate affidamento sul vostro intendimento, né sui vostri pensieri, né su alcun pensiero fatto dall'uomo. Dio manda una guida e Dio vuole che ricordiate che quella è la sua guida designata. E dobbiamo ricordarci di Lui. E qui essa dice: Gesù disse, non vi lascerò, ma pregherò il Padre e Lui vi manderà un altro Consolatore. E questo Consolatore, quando doveva venire, doveva guidarci a tutta la verità. E la parola di Dio è la verità. E la parola è Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Egli è la parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Allora, se seguiamo la reale e vera guida, lo Spirito Santo doveva dirci quello che Lui aveva visto, quello che Lui aveva udito, e doveva mostrarci le cose che devono avvenire. Amen. Eccovi, Lui vi mostrerà le cose a venire. E quando le chiese oggi rigettano ciò, come possiamo mai aspettarci di andare in cielo? Quando lo Spirito Santo ci è stato mandato come guida e noi prendiamo qualche cardinale, qualche vescovo, qualche sorvegliante generale o qualcuno del genere per guidarci, quando per guidarci ci è stato dato lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo parla sempre della parola. Ho molte cose da dirvi, ma non potete comprenderle ora. Ma quando Egli verrà, Egli vi guiderà adesso. Ecco il motivo della venuta dei suggelli. Alla conclusione del settimo suggello, il mistero di Dio dovrebbe essere compiuto per conoscere chi è Dio, quello che Lui è, come vive, la sua natura, il suo essere. Voi dovete essere del tutto quassù per quel tempo, vedete? Ci porta nella piena statura di figli e figlie di Dio, una chiesa che è lavata nel sangue di Cristo, che è acquistata senza denaro, è pagata dal sangue di Gesù Cristo. Ora, eccoci, una guida, e Lui è la guida provveduta da Dio. Ora, stiamo attraversando una regione selvaggia e siamo sulla strada verso un posto, e non possiamo andare avanti senza questa guida. E qualcuno che osi a cercare di rampiazzare una qualsiasi altra guida, se lo farete, vi porterà fuori linea. Questa guida conosce la via, conosce ogni pollice della via, conosce ogni pensiero che è nel vostro cuore, conosce tutti quelli che sono qui, sa chi siete, cosa avete fatto, tutto di voi. Egli è la guida di Dio, lo Spirito Santo, e vi rivelerà cose e dirà cose che Lui ha udite. Può ripetere subito le vostre parole e dire quello che avete detto. Amen. Dirvi quello che siete stati, ciò che avete e dove state andando. Una guida, la guida corretta. E Lui vi guiderà tutta la verità, e la Sua parola è la verità. Ora, lo Spirito Santo non farà mai dire amen a qualche specie di credo fatto dall'uomo. Accentuerà solo la parola di Dio con noi. Perché è così. Lo Spirito Santo non vi condurrà in un'altra via. La cosa strana è che tutti noi, tutte le nostre grandi denominazioni così simili, rivendichiamo che l'uno o l'altro di essere guidato dallo Spirito Santo, e c'è tanta differenza tra noi quanto c'è fra il giorno e la notte. Ma quando Paolo, quel piccolo fariseo che ricevette lo Spirito Santo quando Anania lo battezzò, e andò in Arabia e studiò per 3 anni, ritornò e non consultò mai la Chiesa in alcunché per 14 anni. E quando venne incontrò Pietro, il capo della Chiesa a Gerusalemme, erano in pieno accordo nella dottrina. Perché? Era lo stesso Spirito Santo. Dove Pietro battezzò nel nome di Gesù Cristo, Paolo fece lo stesso, senza che qualcuno glielo dicesse. Dove Pietro insegnò il battesimo dello Spirito Santo, la santificazione e così via, Paolo fece la stessa cosa, senza consultare la Chiesa, perché era la stessa guida. Allora, come possiamo essere oggi, quando le persone negano queste verità? Quando Pietro insegnò quello che insegnò sul modo in cui la Chiesa doveva essere messa in ordine, Paolo aveva la stessa dottrina, perché avevano la stessa guida. La guida non porterà uno da questo lato, uno da quell'altro, e non manderà uno a est e l'altro a ovest. Vi manterrà insieme. E se lasceremo che lo Spirito Santo ci mantenga insieme, saremo uno. Se non permetteremo al diavolo di metterci sulla strada sbagliata, saremo di un solo cuore, di una mente e di un accordo, mediante uno Spirito, lo Spirito Santo, la guida di Dio che ci guiderà tutta la verità. Proprio così. Ma dovete seguire la vostra guida, sì signore. Guardate Nicodemo, ebbe bisogno di una guida, nonostante fosse un uomo intelligente. Era un insegnante di circa 80 anni, era dei farisei o delle corti del Sinedrio, del consiglio, dell'associazione ministeriale. Era uno dei loro uomini più grandi, un insegnante in Israele, un maestro in ciò. Pensateci, un dottore principale. Sì, conosceva le leggi. Ma quando giunse all'essere nato di nuovo, aveva bisogno di una guida. Lo stava bramando. Sapeva che doveva esserci qualcosa di differente. Quella notte la sua espressione di Cristo, per Cristo lo dimostrò, dimostrò anche questo, il sentimento degli altri. Ma nessuno di loro ebbe la stessa audacia che ebbe lui. Non c'era nessuno di loro che poteva andare lassù e fare quello che lui fece. E tutti condannate Nicodemo per essere andato di notte, ma lui ci andò almeno, e arrivò. Conosco alcune persone che non vogliono neanche avviarsi né di giorno né di notte, ma lui ci arrivò ed aveva bisogno di una guida e disse: Maestro, noi della corte del Sinedrio, noi sappiamo che sei un dottore venuto da Dio. Perché lo sapeva? Lui era rivendicato. Vedete, voleva sapere cosa significasse questa nuova nascita. Andò dritto da quello giusto, perché Dio aveva rivendicato che questa era la sua guida. Gesù, guardate quello che disse: Maestro, sappiamo che tu sei un dottore che viene da Dio, perché nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. A quel punto era una rivendicazione che c'era un Dio vivente dentro di lui. Quello che lui testimoniò: non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me. E in verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare il padre. Ciò il figlio fa similmente, il padre opera e io opero finora. In altre parole, Dio gli mostrava cosa fare e lui andava a compierlo. Non faceva nulla fin quando Dio gli diceva di farlo. Amen. Ecco la vera, genuina verità. Se solamente ci muovessimo, aspettassimo finché quando lo Spirito ci muove a farlo, eccolo, e poi essere così completamente immersi in Cristo che Lui non debba spettonarvi come fa con me. Ma il primo piccolo cenno del suo capo, siete pronti e niente vi fermerà, perché sapete che è la volontà di Dio. Lui aveva bisogno di una guida. Era una guida rivendicata. Poteva essere condotto a questa guida perché sapeva che questa guida era ispirata da Dio. Sapeva che le tradizioni che aveva servito, forse dei farisei, sadducei o chi che sia ancora, aveva sempre servito quei credi e non aveva visto accadere niente. Ma ecco venire un uomo sulla scena dicendo di essere un messia promesso dalla Bibbia, e poi si gira e fa le stesse opere di Dio. E Gesù disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se non potete credere a me, credete alle opere che faccio, perché esse testimoniano di me. E quindi non stupisce che Nicodemo poter dire: Maestro, sappiamo che sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare le cose che fai tu senza che Dio sia con lui. Vedete, aveva bisogno di una guida, e se anche era un maestro in materia, era un maestro della sua chiesa, aveva del decoro, aveva un posto di rilievo, era un uomo famoso, senza dubbio, rispetto da tutte le persone in tutto il paese, ma quando giunse ad essere nato di nuovo, aveva bisogno di una guida. E anche noi. Sì, abbiamo bisogno di una guida. Cornelio era un grand'uomo, un uomo onorabile. Costruì chiese e rispettava i giudei perché sapeva che la loro religione era giusta. E faceva l'elemosina e pregava ogni giorno. Ma quando lo Spirito Santo venne, qualcosa era stato aggiunto alla chiesa. Aveva bisogno di una guida. Dio gli mandò lo Spirito Santo. Lo inviò nella persona di Pietro. Poiché mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di lui. Dio usò la guida attraverso Pietro, la usò perché guidò Cornelio alla giusta via. E mentre ancora stava parlando, lo Spirito Santo cadde su quei gentili. Poi lui disse: può un uomo proibire l'acqua che questi non debbano essere battezzati? Vedete, ancora la guida che parla. Non Pietro, perché quello era un gruppo di giudei o gentili, immondi, sporchi, secondo lui, e non voleva neanche andare, ma la guida disse: io ti sto mandando. Voi fate cose che non pensate avreste fatto quando la guida prende completamente il controllo, quando lasciate che essa vi guidi. Oh, quanto è meraviglioso essere condotti dallo Spirito Santo. Egli è la guida. Benissimo. Egli parlò tramite Pietro e gli disse ciò che doveva fare. E quando tutti loro ricevettero lo Spirito Santo, lui disse: non possiamo vietare l'acqua, già che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi l'abbiamo ricevuto all'inizio. E li battezzarono nel nome del Signore Gesù. Ora, e chi lo guidò a farlo? La guida che era in lui. Gesù non disse loro: non preoccupatevi di quello che avrete da dire, perché non siete voi a parlare, è il Padre che dimora in voi. Egli fa, egli parla. Amen. L'eunuco che stava scendendo da Gerusalemme. E a quel tempo Dio aveva una guida nel mondo, lo Spirito Santo. E laggiù lui aveva un uomo che era ripieno di questa guida. E non era neanche un predicatore, era in certo modo un diacono, ed era laggiù che stava guarendo i malati, scacciando i demoni, producendo un grande movimento, grande gioia c'era nella città, aveva centinaia di persone attorno a lui e la guida disse: è abbastanza, andiamo da questa parte. E lui non disputò con la sua guida. Non disputate mai con la parola della vostra guida, seguitelo, se no vi perderete. E ricordate, quando lo lasciate siete da soli. Quindi vogliamo mantenerci vicini alla guida. Così in cammino lui disse: lascia questo gruppo, Filippo, e inoltrati nel deserto dove non c'è nessuno, ma ti manderò fuori e quando ti porterò là ci sarà qualcuno. Ed ecco venire un eunuco solitario, era un grand'uomo per la regina in Etiopia. E lui stava arrivando leggendo dal libro di Isaia e la guida disse: accostati al carro. E gli disse: comprendi quello che leggi? E lui disse: come posso comprendere quando non c'è nessuno a guidarmi? Oh mai. Ma Filippo aveva la guida. Amen. E cominciò da quella stessa scrittura e gli predicò Cristo. Amen. La guida. Non di qualche credo, gli parlò della guida, Cristo. E lo battezzò là fuori nell'acqua. Certo, ecco. Oh, quanto mi piace ciò. Quando Israele lasciò l'Egitto per il paese promesso, in Esodo 13:21, Dio sapeva che in precedenza non avevano mai percorso quella via, c'era solo 40 miglia, eppure avevano bisogno di qualcosa che andasse con loro, che si sarebbero smarriti. Così lui, Dio, mandò loro una guida, in Esodo 13:21, qualcosa di simile a questo: io mando il mio angelo davanti a voi, la colonna di fuoco, per mantenervi nella via, per guidarvi a questo paese promesso. E i figli di Israele seguirono quella guida, la colonna di fuoco di notte e la nuvola di giorno. Quando si fermava, loro si fermavano, quando viaggiava, loro viaggiavano. E quando li portò vicino al paese, non erano pronti a passare dall'altra parte, li ricondusse nel deserto. Non sarebbe andato con loro. Ecco quello che è la Chiesa oggi. Senza dubbio, oggi, quello che l'ondamentità di Dio, come fu il giorno di Noè, la Chiesa se ne sarebbe andata se solo si fosse corretta e messa in ordine. Ma egli ha dovuto condurci giro, giro, giro. Israele ben poco sapeva che quando stavano acclamando nel vedere i soldati d'Egitto morti, i cavalli annegati, i carri di Faraone girati sotto sopra, ottennero la loro vittoria. Mosè nello spirito, cantava nello spirito, Miriam danzava nello spirito, e le figlie di Israele correvano su e giù per la riva acclamando e danzando. E erano solo ad alcuni giorni dal latte dal miele. E ben poco sapevano di essere lontani 40 anni perché cominciarono a borbottare contro Dio e la guida. E ci troviamo nella stessa via. Andrò dopo a Shreveport. E lo Spirito Santo cadde il giorno del ringraziamento 50 anni fa in Louisiana. Il giorno del ringraziamento. Come da quel tempo la Chiesa è caduta. Vi rendete conto che al suo inizio la Chiesa Cattolica Romana era la Chiesa Pentecostale? È la verità. Proprio così. Era una chiesa pentecostale, ma i dignitari rigidi iniziarono ad entrare a cambiare le scritture di Dio nelle loro tradizioni, aggiungendo qui dei dogmi e così via. E guardate a cosa sono arrivati ora, non c'è un bricio di scrittura in essa. Hanno sostituito qualcosa con qualcos'altro, un pezzo di pane al posto dello Spirito Santo, hanno sostituito l'aspergere con l'immersione, hanno sostituito il Padre, Figlio e Spirito Santo col Signor Gesù Cristo, hanno seguito tutti questi grandi articoli di Dio che ci furono stabiliti e sono lontani, distanti, molto distanti dalla dottrina scritturale. E la Pentecoste cade in Louisiana 50 anni fa, e se durerà altri 200 anni sarà più lontana di quanto lo è la Chiesa Cattolica se continua a cadere nel modo in cui è caduta in questi ultimi 50 anni, perché vi aggiungono continuamente e costantemente. Predicatori dell'antica sono spariti e riunioni di strada non ne sentite mai. Tutta la cosa che abbiamo, il gruppo di Hollywood aggiunto, donne dai capelli corti che indossano pantaloncini truccati e un'altra cosa che si definiscono cristiani, e qualche piccolo ricchi con una chitarra che corre su e giù per il locale, le donne con addosso un abito così attillato come un booster svellato con la pelle fuori quasi, che barcolla sul palco, correndo su e giù per il palco, danzando con grossi anelli che pendono, uno di quei nuovi tagli di capelli qui della lady della nazione, e poi si chiama cristianesimo. Quello di cui abbiamo bisogno è di una roventa religione antica mandata da Dio che brucerà quella mondanità dalla Chiesa. Abbiamo bisogno di tornare indietro allo Spirito Santo e al fuoco, indietro alla cosa che distrugge col fuoco le scorie, che riporta il predicatore all'antica, che rende il cielo alto e l'inferno ardente, dritto come la canna di un fucile. Abbiamo bisogno di quel tipo di predicazione, ma oggi se lo fate la vostra congregazione vi destituirà. A volte dei buoni predicatori vengono sviati dalla loro congregazione. Ecco perché non ho alcuna denominazione, ho un quartier generale ed è dal cielo. Ovunque gli manda io vado, qualunque cosa gli dice io lo dico. Non vogliamo alcuna denominazione. Se questa chiesa parla di denominazione, proprio allora perderete il vostro pastore. Non ci perderei tempo neanche 5 minuti. Ogni chiesa che mai si è denominata si è guastata, e ditemi di una che non si è guastata, e ditemi di una che è risorta di nuovo. Lo Spirito Santo è mandato a condurre la chiesa, non qualche gruppo di uomini. Lo Spirito Santo è onnisapiente. Gli uomini diventano rigidi, indifferenti. Dio gli disse che avrebbe mandato loro una guida per condurli sulla strada, e fino a che seguivano quella colonna di fuoco dicevano bene, li condusse alla porta del paese promesso, e poi questo è il punto in cui doveva andare. Poi Gesù è quel grande guerriero. Ricordate il giorno in cui disse loro: santificatevi, il terzo giorno Dio qua giù aprirà il Giordano e noi attraverseremo. Ora osservate quel che disse, mi piace questo. Nella scrittura disse: seguite da vicino l'arca, perché non siete mai passati per questa via. Cos'era l'arca? La parola. Non viaggiate per le vostre strade denominazionali, state proprio dietro la parola, perché non siete mai passati da questa via. E fratello, se c'è mai stato un tempo in cui la Chiesa cristiana debba esaminarsi, è proprio ora. Proprio ora siamo dove si sta svolgendo questa grande riunione a Roma, proprio ora, e differenze vengono fatte, confederazione delle chiese, tutte queste denominazioni sono confederate insieme per formare l'immagine della bestia, esattamente quel che dice la Bibbia. E voi sapete quel che abbiamo detto nei messaggi di stamattina, ed eccoci proprio ogni cosa esattamente alla porta, e ancora la gente va dietro a un credo. Fareste meglio stare dietro la parola. La parola vi condurrà dall'altra parte, perché la parola è Cristo, e Cristo è Dio, e Dio è lo Spirito Santo. State dietro la parola, oh sì Signore, state con quella guida, statevi proprio dietro, non andatevi davanti ad essa, statevi dietro, che sia essa a guidarvi, non voi a guidare lei, lasciate che essa vada. Gesù disse: non siete mai passati prima per questa via, non sapete questa strada. Ecco il problema oggi, non avete bisogno di alcuna guida per guidarvi lungo la strada, la via sbagliata, o conoscete tutti i viali e ogni altra cosa, conoscete la via per peccato, non c'è, o siete stati in giro per molto tempo, non c'è bisogno che qualcuno vi cerchi di parlarvi, conoscete tutte le scorciatoie, proprio così, ogni peccato, conoscete tutto riguardo a ciò. Nessuno deve dirvi come rubare, lo sapete. Nessuno deve dirvi come maledire, lo sapete. Nessuno deve dirvi come fare queste cose malvagie, perché è fissato su ogni albero ovunque. Ma ricordate, voi che siete cristiani, siete andati dall'altra parte, siete in un altro paese, siete nati di nuovo, siete nel paese, un paese celeste, siete nel paese promesso. Potete guardare qua in giro, conoscete la vostra via, oh sì, conoscete una cosa, come giocare a una determinata mano di carte, conoscete cosa i dadi, quando ruota, cosa significa, una cosa del genere, ma come si arriva a conoscere la santità, la rettitudine, la potenza di Dio, come lo Spirito Santo opera e cosa fa, fareste meglio stare proprio dietro la parola di Dio, la guida, capite? Non siete mai passati prima per questa via? Benedite, ero un uomo piuttosto intelligente, avevo due lauree universitarie. Fareste meglio dimenticarlo. Sì, signore. Ho concluso il seminario, fareste meglio dimenticarlo. Sì, fareste meglio stare dietro la guida. Lasciate che egli vi conduca. Lui conosce la via, voi no. Non siete mai passati prima per questa via. Benedite, loro sono passati. State certi che ci siano passati? Gesù disse: coloro che sono passati per questa via, i segni li seguiranno. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, verranno cose mortifere e non li danneggerà. Se imporranno le mani sui malati, guariranno. Molti di loro lo rifiutano, lo negano, dicono che non sia neanche ispirato, non seguono la guida, seguono un credo fatto dall'uomo. Fareste meglio star dietro la parola, perché non siete mai passati per questa via, sapete, ma siete nati di nuovo e siete nati nella santità. Non siete passati prima per questa via. Voi siete, se passate per questa via, dovete venire attraverso la santità, perché è un paese nuovo, una vita nuova, un popolo nuovo. Verrete in chiesa e sentite qualcuno alzarsi e gridare: gloria a Dio, alleluia. Ebbene direte: ma oddio, non l'ho mai fatto in nella mia chiesa, mi alzerò, uscirò. Capite? State attenti, state dietro la parola ora. Lasciate che la guida vi conduca. Egli vi guiderà in tutta la verità e rivelerà queste cose di cui vi ho parlato. Egli ve le mostrerà. Vi dirà le cose che devono venire. La vera guida. Non andate dal vescovo, andate dalla guida. Non andate da nessun altro tranne la guida. Egli è colui che fu mandato a guidarvi. Egli è colui che lo farà. Dio vi ha provveduto una guida. Prendete la via provveduta da Dio. E oggi il problema è che le persone che vengono in chiesa si siedono per qualche minuto, succede qualcosa a cui non sono abituati. Ho ammirato una piccola donna di una fredda chiesa formale, ha avuto la preghiera per lei e Dio guarirà la piccola donna. Lei non ha capito questo, non ne sapeva niente. È entrata, ha detto che non sapeva, ma io gli ho detto: vieni a trovarmi. Era piuttosto timida e restia, ma la guida continuava a dirle: vai avanti. E l'ha ottenuto. Ecco, vedete, è perché lo Spirito Santo ci guida verso queste cose. Capite? Dio ha una via provveduta. Avete mai notato le oche selvatiche che migrano, le anatre che vanno a sud? Ve lo ricordate? Quell'anatrocolo è nato da qualche parte laggiù, in uno stagno. Non conosce l'est, il nord, l'ovest, il sud, non conosce altro che quello stagno lassù in Canada, nelle montagne. Non è mai stato lontano da quello stagno, ma è nato come conduttore. Quell'anatrocolo è nato per essere un conduttore. Come prima cosa, una sera ci fa una forte neve che viene attraverso la cima del monte. Cosa succede? Quella prezza fredda scende dall'altra parte e posso immaginarlo a brividire e dire: mamma, cosa significa questo? Vedete, non avevo mai sentito quel freddo prima. Comincia a notare in giro la sponda dello stagno, comincia a gelarsi e sullo stagno si forma il ghiaccio. Non capisce, ma improvvisamente è nato per essere una guida per quel branco di anatre. Salterà proprio fuori in mezzo a quello stagno quando il ciò lo colpisce. Chiamatelo come volete, noi lo chiamiamo ispirazione o chiamarlo o istinto, qualsiasi cosa sia. Si spingerà proprio al centro di quello stagno, inizierà a andare quel piccolo becco anatra e farà qua 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 qua, e ogni anatra dello stagno andrà dritta verso di esso, perché esse conoscono il loro conduttore dal modo in cui starnazza. E se la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi alla battaglia? È giusto. Chi può prepararsi alla battaglia se la tromba dà un suono incerto? Beh, se quell'anatrocolo fa un qua qua incerto, chi si preparerà per il volo? Là fuori quell'anatrocolo dirizzerà il beccuccio e griderà qua qua, qua qua. E ogni anatrocolo verrà da lui, qua qua, qua qua. Eccovi, che giubileo avranno, proprio là in mezzo a quello stagno, girando attorno attorno, e dopo un po' si sente muoversi dentro di sé, deve andarsene, e disporrà le ali, volerà via da quello stagno, salirà in aria e girerà attorno 4-5 volte e andrà il più dritto possibile verso la Louisiana, e ogni anatra dietro di essa, qua qua, qua qua, ed ecco che arriva, perché è una guida. A me, le anatre conoscono la loro guida, la chiesa invece no. Sì, ma sa che cosa deve fare. Guardate quelle vecchie oche che scendono fin dall'Alaska. Allora, c'è sempre un vecchio papero che le conduce e quelle oche devono guardare molto bene quel papero, devono sapere di cosa parla quel papero. L'avete letto qui nella rivista Luke circa 4 anni fa, dove c'è stato un vecchio papero una volta che non sapeva cosa stava facendo e ha condotto un gruppo di oche fino in Inghilterra, proprio così, e non sapevano di essere in Inghilterra prima, perché non avevano mai notato il loro conduttore. Quel vecchio papero non sapeva dove stava andando e ora sono laggiù e non possono tornare. E ecco qual è la questione con molte di queste oche oggi: si muovono a frotte ancora. Dicono, la rivista Luke diceva che queste oche si muovono a frotte e volano attorno all'Inghilterra, ma non sanno come tornare. Ecco come avviene una delle oche che conosco io. E c'è uno stormo, una grande riunione si prolunga, e avete qualche rivivalista che viene e prende un po', ma non sapete dove state andando, vi muovete a frotte attorno perché qualche papero vi conduce a una baldoria denominazionale e noi indietro la parola di Dio, indietro al battesimo dello Spirito Santo. E poi ci stupiamo perché non abbiamo un risveglio nei nostri giorni, capite? Dovete prendere quel suono certo, quel suono è la tromba del Vangelo, che mette il Vangelo, ogni parola di Dio. Non il credo, non la denominazione, ma la Bibbia, lo Spirito Santo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, capite? Ed eccoli scendere per la strada. Un vecchio papero una volta, si diceva, ne uccise un gruppo nel cercare di farle volare attraverso l'oscurità. Lui stesso non sapeva dove stesse andando. Tutti sbatterono contro le montagne e alcuni si disintegrarono, si schiantarono, sicuro. Devono conoscere il loro suono certo. Quell'anatrocolo, se ha il suono certo e tutti lo conoscono, hanno un giubileo, pullulate e partono verso il sud. E per cosa vanno laggiù? Dove non fa freddo. Allora, se Dio dà un'anatra abbastanza consapevolezza da sapere come evitare il freddo, quanto dovrebbe darlo alla sua chiesa? Se un'anatra può fare ciò tramite istinto, che ne è dello Spirito Santo nella chiesa? Dovrebbe condurci nelle vecchie formalità e dai credi e cose simili ad un glorioso, meraviglioso battesimo dello Spirito Santo, porta virtù, conoscenza, pazienza, pietà e lo Spirito Santo. Ecco cosa condurrà la vera guida, perché lì non metterà nient'altro che il Vangelo, solo la parola di Dio. Certo, avete bisogno di una guida. Quando i magi non sapevano niente di Dio, erano operatori di magia, dei maghi, erano là in Oriente. Sapete, la Bibbia ha detto, abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare. Erano dall'Occidente, guardavano verso Oriente e videro la stella, ovvero guardavano a Occidente, erano in Oriente. Erano in Oriente e abbiamo visto la sua stella in Occidente, vedete? Abbiamo visto la sua stella in Oriente, vedete? Erano in Oriente, quindi eravamo in Oriente, abbiamo visto la stella e siamo venuti per adorarlo. Posso immaginare di vedere quegli individui prepararsi per andare? Posso immaginare una delle loro mogli dire, senti, hai fatto tutti i bagagli, ma dov'è la tua bussola? E se qui questa volta non userò una bussola, e come attraversare le montagne, ricordate, dovevano trovare il fiume Tigri e scendere le pianure. Ebbene, avevano un viaggio di 2 anni sui cammelli, come l'avrebbero fatto? E disse, ebbene, non hai preso neanche una bussola? E disse, no, come andrai? Andrò per la via provveduta da Dio, quella stella là mi guiderà da quel re. E eccolo, abbiamo visto la sua stella in Oriente, l'abbiamo seguita per tutto il cammino fin qui in Occidente per adorarlo. Dov'è lui? Seguirono la via provveduta da Dio. Laggiù furono ostacolati da un mucchio di credi per un po'. Quelle persone vestite elegantemente entrarono a Gerusalemme e cominciarono ad andare su e giù per la strada dicendo, dov'è lui? Dov'è colui che è nato re dei Giudei? Ebbene, quella era la zona principale, cioè Gerusalemme, sicuramente la chiesa doveva sapere qualcosa. Dov'è lui? Dov'è colui che è nato re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella in Oriente, siamo venuti per adorarlo. Dov'è lui? Bene, andarono al pastore tal dei tali, al sommo sacerdote tal dei tali, e nessuno ne sapeva niente. Ebbene, c'è uno che è nato re dei Giudei, dov'è? Non lo sapevano, ma c'era un gruppo di pastori là fuori sul pendio del colle che ne sapeva qualcosa, sì, perché erano venuti per la via provvedutta di Dio. Così si trovò attorno e lui disse, inviterò quello che dovrò fare, dovremmo avere una riunione di consiglio, così convocare il consiglio di Sinedrio, considerando se avessero sentito qualcosa. No, non sapevano niente. E stessa cosa oggi, non sanno niente di questa guida, questo Spirito Santo che guarisce, riempie, salva, che viene di nuovo, la guida che ci ha detto tutte queste cose che sono accadute. Qui siamo giusto in mezzo a loro, un giudice dei pensieri del cuore, non sanno niente di quello, lo chiamano telepatia mentale o qualcos'altro, non sanno cosa dire in merito. Così vedete, quegli uomini savi, per quanto ricordate, quando entrarono a Gerusalemme la stella scomparve, E fin quando cercate i credi e gli uomini denominazionali per condurvi a Dio, l'aiuto di Dio vi lascerà. Ma quando ebbero la nausea e non ne poterono più e li lasciarono, lasciarono i credi e le denominazioni di quei giudei e uscirono da Gerusalemme, allora la stella riapparve e si rallegrarono di gran gioia oltre i limiti. Videro di nuovo la guida. Oh, com'è avvicinarsi a una vecchia e fredda chiesa formale e poi tornare verso una buona che arde. Vedere la guida che vi conduce, che differenza fa. Sì, abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarla. Gesù disse loro, ora seguite l'arca, perché non siete mai passati prima per questa via. Dio non permetterà che l'arca vada da qualche parte se non dritta, se quando la seguite a seguire andranno attraverso il Giordano. Lo stesso è oggi, tramite lo Spirito Santo. Sì, Signore, l'unica cosa che sappiamo se è lo Spirito Santo o meno, vediamo le manifestazioni sue, le manifestazioni che rivendicano la parola di Dio. Ora, non molto tempo fa, un gruppo di fratelli aveva sangue, olio, ciò va bene se vogliono farlo in quel modo, io, quella per me non è una rivendicazione, si tratta di una rivendicazione scritturale, capite? Ciò va bene purché rivendichi quello che Dio ha detto, adesso il motivo per cui ho avuto lo Spirito Santo è avere l'olio in mano, ora io non posso provare ciò, capite? Non credo che quell'olio abbia qualcosa a che fare con ciò, e se quello fosse il sangue che guarirà e salverà, cos'è accaduto al sangue di Cristo? Se quell'olio guarisce, che ne è delle sue lividure, capite? Mi piace che la guida venga, che vi porti verso la verità della parola, allora sapete che siete puntati, siete pronti per il conto alla rovescia, proprio così siete preparati a volare via. Sì, Signore, sì, perché la guida è colui che lo rende reale. Ho una scrittura qui, avevo dato queste scritture, ma voglio leggere questa, è Seconda Pietro, il primo capitolo, 21 versetto. Perciò che profezia nei tempi antichi non venne per volontà umana, ma per i santi uomini di Dio hanno parlato, essendo sospinti dallo Spirito Santo, come venne la profezia, non per volontà d'uomo, credi denominazionali, ma per volontà di Dio, quando uomini santi furono sospinti dallo Spirito Santo. È sempre stata la guida di Dio. Quello era lo Spirito Santo che era in quella colonna di fuoco, quello era lo Spirito Santo. Tutti sanno che era Cristo. Mosè rinunciò all'Egitto, stimò il vituperio di Cristo ricchezza maggiore di quella d'Egitto. Cristo era quello. Ebbene, quando stanno là fuori dicono, beh, tu dici che sei, beh, non hai più di 50 anni, dici di aver visto Abramo, e disse prima che Abramo fosse, io sono era colui che incontrò Mosè nella colonna di fuoco, in un pruno ardente. Sì, Signore, era Dio fatto carne, non una terza persona, la stessa persona in un diverso ufficio, non tre dei, tre uffici di un Dio. Correttamente. Benissimo. Ora, la scrittura, sempre quando Dio provvede, Egli provvede il meglio. Quando Dio provvede una via per fortificare la sua chiesa, Egli provvede la migliore. Quando la diede Adamo ed Eva nel giardino d'Eden, quello che diede loro era la sua parola. State dietro questa parola e siete in salvo, ma se ne uscite, il giorno che ne mangerete, quel giorno morirete. Dio non ha mai cambiato la sua strategia e Satana non ha mai cambiato la sua. Oggi entra in loro come entrò in Adamo ed Eva, perché cercava di ragionare su di essa. Ora, è ragionevole che Dio non lo farebbe. Oh, Dio l'ha detto, disse Satana, ma sicuramente un Dio santo non farà questo. Certo che lo farà, perché disse che l'avrebbe fatto. Ed ecco cosa dicono le persone oggi. Ora, aspetta, non credete che se vado in chiesa e pago le decime e faccio questo o quell'altro, Dio mi getterà giù, a meno che un uomo non sia nato di nuovo non capirà nemmeno il regno di Dio, vedete? Niente scuse. Il povero vecchio uomo, il povero vecchio donna, c'è una buona vecchia anima. L'unico modo che possono mai vedere Dio è essere nati di nuovo. Non mi importa quanto piccolo, quanto vecchio, quanto giovane, cosa fecero quando andare in chiesa, quante nominazioni conoscono, quanto credo possono recitare, devono essere nati di nuovo. Non siete neanche al fondamento per cominciare. Esattamente giusto. Così vedete, avete bisogno della guida. Egli vi guiderà la verità, e la verità è la parola. Egli vi guiderà, e lo è sempre stato. Dio non cambia, non deve mai cambiare niente, perché è infinito e sa cosa è meglio. Onnipresente, onnisciente, Egli è tutto. E così è Dio. Così Egli non deve cambiare. Benissimo. Egli è un confermatore della via lungo la quale vi sta conducendo lo Spirito Santo. La guida è confermatore della stessa parola che vi sta insegnando. Ora Luca fu condotto dalla guida a dire: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato; chi non crede sarà condannato, e questi segni seguiranno quelli che credono. Nel mio nome scarseranno i diavoli, parleranno nuove lingue e raccoglieranno serpenti, faranno cose mortifere, imparano le mani su malati e saranno guariti. E la Bibbia ha detto che andarono ovunque condotti dalla guida, sapete, predicarono la parola con segni che seguivano. Che cos'era? La guida che confermava che quella era la verità, quella era la linea di conduttore di Dio. Ecco la via di possibilità, ecco il suo programma. Non può cambiare da ciò perché è infinito.
Amen.
Non può cambiare da ciò, egli è Dio. Io posso cambiare, sono un uomo, voi potete cambiare, siete un uomo o una donna, ma Dio non può cambiare. Io sono limitato, posso fare errori e dire cose sbagliate, tutti noi possiamo, ma Dio non può sbagliare e poi restare Dio. La sua prima decisione è perfetta. Il modo in cui Dio agisce sulla scena è il modo in cui deve agire ogni volta. Se lui viene chiamato sulla scena per salvare un peccatore, lo salva sulla base di una cosa. La volta successiva che un peccatore viene, deve agire allo stesso modo. Ha agito male quando ha agito la prima volta. Amen. Lo amo, so che è la verità. Ho 53 anni, ho predicato quel Vangelo per 33 anni e mezzo, non l'ho mai visto nemmeno. L'ho visto messo alla prova 7 volte attorno al mondo, e tutti i tipi di religione e un'altra cosa, davanti a non meno di 500.000 una volta sola, e mai è venuto meno. Non parlo di qualche libro, parlo per esperienza personale, per cui so che Dio sta dietro la sua parola e la onora. Ora, se avete qualche specie di credo, fareste meglio stare attenti. Ma lo Spirito Santo sosterrà la parola di Dio. E in San Giovanni, al primo capitolo, al primo versetto, lui disse: egli è la parola, egli è la guida. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ma Pietro fu condotto a dire in Atti 2,38 come riceve lo Spirito Santo, e disse: ravvedetevi tutti voi e siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e poi la guida vi porterà da là avanti. Sì, quella è la cosa da fare. Prima ravvedetevi dei vostri peccati, della vostra incredulità, che avete rifiutato di credere a queste cose. Ravvedetevi e poi siete battezzati, e allora la guida vi porterà da là in avanti. Vedete, quello è il vostro dovere. Il vostro dovere è ravvedervi, il vostro dovere è essere battezzati, poi è il dovere della guida portarvi da là in avanti, condurvi dalla virtù alla conoscenza, alla temperanza, alla pazienza, alla pietà e all'amore fraterno, e lo Spirito Santo vi suggella, capite? Poi siete una piena statura di Dio, un vero uomo di Dio, una vera donna di Dio, ancorati in Cristo. Oh, io amo questo, ancorati continuamente in Cristo. Sì, Marco fu guidato dallo Spirito Santo a scrivere Marco 16, ovviamente. Giovanni fu guidato quando scrisse l'Apocalisse, fu condotto dalla guida. Fu condotto dalla guida anche a dire: chiunque ne toglierà una parola o ne aggiungerà una parola, allo stesso modo sarà tolta la sua parte dal libro della vita. Ora, come sostituirete qualcosa alla parola di Dio e direte che siete condotti dallo Spirito Santo? Non ha senso, non è vero? Ma Signore, non è. Egli è stato la mia guida durante la vita, mi ha guidato alla vita. È stato colui che mi ha guidato la vita, e lui è la mia vita. Al di fuori di lui non ho alcuna vita, al di fuori di lui non voglio nient'altro. Lui è il mio tutto in tutto. Nelle ore della mia afflizione lui mi sta vicino. Ieri mi ha benedetto e oggi fatto lo stesso. Cosa posso aspettarmi? Lo stesso in eterno, lode il suo nome. Amen, sì Signore, la promessa lo farà. Egli è la mia vita, è la mia guida, tutto in tutto. Ho confidato in lui, ho avuto qualche dura prova, confido in lui ovunque vado. Voglio che anche voi lo facciate. Se andate alla mare, voi donne, confidate in lui. Se andate in centro, confidate in lui. Una volta giusto al punto in cui pensavo di essere una specie di bravo buscaiolo, sapete, cacciavo tanto, pensavo, sono proprio infallibile, nessuno, non potreste farmi perdere. Mia madre è mezza indiana e io amavo questo, ma non potete farmi perdere nei boschi, so dove mi trovo. È come luna di miele, in un certo modo imbrogliai mia moglie e dissi: sai tesoro, sarebbe una buona cosa che sposarci il 23 ottobre. Ovviamente quando il Signore mi disse di farlo, pensai, ora per una prova di luna di miele ho risparmiato denaro e la porterò a cascata di Niagara. gara e poi andrò nella rironda, che era un po' a caccia, vedete. Devo portare le biglie, lei era solo, credo, a Torino, lui, e così dovevo portarla in viaggio di nozze, in viaggio di caccia, sapete. E così pensai che sarebbe stata una buona cosa da fare, e così la portai su e scrisse al signor Denton, la guardia forestale. Stavo salendo sul monte Hurricane e disse: signor Denton, voglio venire lassù quest'autunno, voglio cacciare un orso con lei. Gli disse: ok, Billy, vieni pure. Lui disse: sarò lassù una certa data. Bene, mia moglie, io e Billy andammo il giorno prima. E così la cabina era, la capanna era chiusa, e nel bosco c'era un piccolo frascato là dietro. E fratello Fredson e io siamo andati in un modo tempo fa, siamo stati là lo Spirito Santo, l'ho visto stare là in piedi con la luce gialla spottarsi nel cespuglio, e Fred stava là in piedi. Vieni da spazio, voglio parlarti domani. Disse: stai attento, ti ho preparato una trappola. Disse: stai attento, allerta, giusto, fratello Fred. Andai e lo dissi alle persone, a centinaia di persone lassù in Vermont quella sera: c'è una trappola preparata per me, la sto per vedere, non so dove si è. Proprio la sera seguente la avvenne, e ecco arrivare, disse: ecco la trappola che è stata preparata. Sì signore, ma lo Spirito Santo mi ha condotto nella cosa da fare. Oh, ma era proprio giusto. Oh, molti di voi sapete cos'era, non ho tempo per dirlo, ma quella volta stando in quel luogo cominciò a farsi freddo quel giorno. Il signor Denton sarebbe salito il giorno dopo e disse: senza tesoro, sarebbe bello se prendessi un bel cervo da portare a casa. Disse: ho dovuto risparmiare qualche stipendio, ci siamo appena sposati, avremo la carne per l'inverno se andassi un po' a casa. E disse: bene, fai pure, Billy. Disse: ricordati, non sono mai stata in questo posto. Disse: era circa 25 miglia su quei monti, sapete. Disse: non ne capisco niente. Disse: così sono. Disse: bene, ora ricordi, è stato 2 anni fa che ho ucciso quei 3 orsi, è stato proprio dietro la cima della montagna. Disse: beh, prenderò un grosso cervo e prenderò qualche orso. Disse: avremo la carne per l'inverno. Beh, suonava abbastanza buono, sapete, raccoglievamo muore selvatiche, prendevamo il carbone per quell'inverno. E così Billy le vendette, io e Meda raccoglievamo la sera quando smontava il pattugliamento, e dissi: bene, andrò a prendere i fucili, andrò qua giù, sono molti cervi in questo luogo, ne troverò uno, poi lo prenderò. E disse: tra poco tornerò. E disse: ok. Così mi avviai, era un posto un po' basso, chiunque di voi del New Hampshire o laggiù in New England sapete cosa significa quando scende quella nebbia, o qualche luogo alto nei monti non sa dove si trova, è tutto, non riuscite a vedere la vostra mano davanti a voi. Sì, mi avviai verso una piccola radura e passavo la cresta e salivo e notai una pantera, come la chiamate qui in questa parte del paese, noi all'ovest la chiamiamo un coguaro, e là lo chiamano leone di montagna, è sempre lo stesso animale, è un puma realmente, è lo stesso gatto, pesa circa, lungo circa 2 metri e pesa circa 68-90 kg. Attraversò la strada e molto rapidamente sfilai il fucile, non era abbastanza da averlo a tiro. Sgattare sulla collina, seguendo questo coguaro, salvando le tracce che lasciava, bisogna sentirle, sapevo che non aveva 2 zampe, perché non era un cervo, perché il cervo cammina a passi pesanti, cammina agevolmente come un gatto, e un orso quando cammina trascina il piede, e doveva essere un coguaro. Era dietro un tronco e lo vedevo, fino a che non lo intravidi, era andato via. Se mai dove scottava le foglie, vedete, sul cima del monte, così non stavo badando a quella nuvola che veniva continuamente, come faceva scendere la nebbia. Sgattare da giù attraverso questa valle, sbucai nei giants, seguendo questo coguaro, e prenderò fra un po', dicevo. Vedevo un posto, correvo sull'altura, guardavo così vicino, spiavo, e se riuscivo a vederlo, ascoltavo molto attentamente, sentivo spezzarsi un ramo davanti a me, e stava arrivando dagli alberi, e così non potevo seguire le tracce. Vedete, si era fatto furbo, era salito sugli alberi, saltava da un albero all'altro, capii che non potevo seguirlo, pensai: oh, pazienza. Mi avviai nel canyon, sentii l'odore di un orso, un vecchio orso maschio, pensai: ora lo ammasso, caro mio, quello è buono. Sentii di nuovo l'odore, andai più lontano, cercai un segno o altro, non riuscivo a vedere nulla, tornai indietro e discevi dall'altra parte della montagna. Poi a notare che diventava un po' nebbioso e annusai di nuovo da qualche parte là, se no, e ciò che è successo è il vento veniva a questa parte, sono venuto l'odore dell'orso, è venuto da quella direzione, sono andato in giro e il vento sta venendo da un'altra direzione, così dovevo tornare dove avevo fiutato l'orso la prima volta e prenderlo da là. E sul cammino del ritorno guardai attraverso il canyon, vidi i cespugli muoversi, e quando guardai qualcosa di nero si era mosso, sai, eccolo, metti un proiettile nel fucile molto rapidamente, rimasi fermo, e quando si mosse era un grandissimo cervo, proprio grande, sai, ecco proprio quello che volevo, sparare al cervo. Bene, non notai che era, quando avevo finito di prepararlo, guardai, mi pulii le mani, mi già posto il coltello, riposi e dissi: lode a Dio, ti ringrazio Signor Gesù, mi hai dato la mia carne per l'inverno, lode a Dio. E presi il mio fucile, pensai: tornerò dritto al canyon, qui guarda qui caro mio, sto per giungere la tempesta, farei meglio a uscire e tornare da me. Da loro dissi: affrettarmi, salì sul canyon, mi sbutterai la giacca rossa, salì sul canyon correndo, così prima cosa pensando, ma dove avevo girato? Il vento era sceso, gli alberi si piegavano in sempre, sai dove ho deviato? Andai in giro e io sapevo che stavo andando dritto verso il Monte Hurricane, ma mi è capitato di fermarmi, stavo suonando e pensai, cosa succede? Sono partito mezz'ora, tre quarti e non riesco a trovare il punto in cui ho girato. E guardai su e c'era appeso il mio cervo. Ero proprio nello stesso punto e pensai, cosa ho fatto? E riprovai e pensai, questa volta se la farò, non sono stato attento, osservai ogni piccolo movimento ovunque, guardando, continuai a cercare, e quelle nuvole che arrivavano, sapevo che una tempesta di nebbia, di neve era in arrivo, la nebbia sospesa, bassa, cominciai a osservare, pensai, andrò un po' più lontano, andai avanti, pensai, beh, questo è strano, mi sembra di aver già visto questo posto, e guardai, e là c'era appeso il mio cervo. Sapete cosa mi stava succedendo? Gli indiani la chiamano la marcia della morte, vedete? Si cammina in cerchio e sempre attorno. Pensai di essere una guida troppo brava per perdermi. Vedete, non avevo bisogno che mi si dicesse dei boschi, sapevo come orientarmi. E mi riavviai e dissi, non posso fare questo errore, e tornai di nuovo. E mi spostai per un breve tratto nel canyon, cominciai a tirare vento, ormai neve ovunque, si era quasi buio. E sapevo che quella notte Mida sarebbe morta in quella regione selvaggia, non sapeva come cavarsela, Billy aveva circa 4 anni o 3 anni, era appena una creaturina. Pensai, e cosa faranno? Mi salì distante e arrivai su un letto di muschio, pensai, sono in parte piana e non riesco a vedere niente, tutto nebbioso. Stavo girando in tondo, di solito mi sarei trovato un luogo, mi sarei fermato, se avessi avuto qualcuno. Mi sarei fermato, avrei aspettato finché la tempesta fosse finita, un giorno o due sarei venuto fuori, avrei tagliato il cervo sulla schiena e sarei andato, mangiato, mi sarei dimenticato. Ma non si può fare se vostro amore bambino sono lassù nei boschi a perire. Così iniziai a pensare, cosa posso fare? Così andai un po' avanti e pensai, ora aspetta, quando ho attraversato quello la prima volta, il vento mi soffiava in faccia. Così devo essere venuto da questa parte, devo andare da quella parte. E avevo vagato molto in fondo ai Giants, ma non sapevo dove fossi, dissi, iniziai nel turismo e pensai, aspetta un minuto, non ti sei perso, cercai di ingannare me stesso, non potete ingannarla, no, quella coscienza interiore vi dice che siete nell'errore, o voi cercate di dire, sono salvato, vi richiedo, non preoccupatevi, aspettate fino a che rinviene quel letto di morte, saprete che è diverso, la vostra coscienza ve lo dice, qualcosa dentro di voi vi dice che siete nell'errore, capite? Sapete che se voi moriste non potreste incontrare un Dio santo, come l'abbiamo visto ieri sera, che gli angeli santi devono velare il loro viso, non passare davanti a lui. Come starete là, al di fuori del sangue di Gesù Cristo che vi vede? Pensai, ce la farò, e mi avviai, e scoprì che continuavo a sentire qualcosa, e poi mi innervosì, pensai, beh, se farò così avrò un crollo, solitamente quello che succede è un uomo perso, nel bosco ha un crollo, poi prenderò il suo fucile e si sparerà o cadrà in un fossato, si romperà la gamba e starà là a morire. E pensavo, cosa farò? Iniziai ad andare avanti, continuavo a sentire qualcosa a dire, sono un vero aiuto presente in tempo di distretta. Continuai ad andare avanti, pensai, ora so che mi sento un po' strano, ora sento una voce che mi parla. Continuai ad andare avanti e feci fischiettando, sapete, pensai, no, non mi sono perso, ragazzo, sai dove ti trovi, che ti succede, non puoi perderti, tu sei un cacciatore troppo bravo, non puoi perderti, mi vantavo, sapete, ingannando me stesso, non potete ingannarlo. Qui proprio in fondo c'è una piccola ruota che gira e dice, ragazzo, sei perso, e non sai dove sei perso, continuai ad andare avanti, non mi sono perso, mi andrà tutto bene, troverò la mia via d'uscita. Cose cominciano a sembrare strane, i venti vicini, la neve, cominciò a volare la neve come granelli, che tu con la chiamiamo si sputa giù, pensai una moglie e un bambino, nessuno pensai, oh vai, subito lo risentì, dissi, io sono un vero aiuto presente nel tempo di distretta, ero ministro del Vangelo allora, predicavo qui al tabernacolo, così pensai, cosa posso fare, mi fermai e guardai ovunque, e ormai c'era già la nebbia bassa. Eccolo, niente poteva essere fatto, allora pensai, io cosa posso fare? Pensai, Signore, non sono degno di vivere, ho avuto troppa fiducia in me stesso. Pensavo di essere un cacciatore, ma non lo sono, e fratello, ho sempre confidato in lui. Devo sparare, ho ottenuto dei record, e qual pescatore sono scarso, ma ho sempre confidato in lui. Nello sparare sono un tiratore scarso, ma lui mi ha fatto fare dei record mondiali, capite? Capire il cervo a 700-800 yard, un fucile lassù con cui ho ucciso 35 capi selvaggina senza sbagliare un colpo. Leggetelo ovunque se potete, capite? Non sono io, è lui, ho confidato a lui, e là pensai, cosa posso fare? Continuai, quello veniva più vicino. Sono un vero aiuto presente in tempo di distretta, un vero aiuto presente, pensai, è Dio che mi sta parlando? Mi tossi il cappello avevo il mio cappello da guardia e il fazzoletto rosso avvolto attorno, lo misi giù, mi tolsi la giacca, era umida, e misi giù la giacca e appoggiai il fucile contro il fianco di un altro e dissi: Padre Celeste, ora sto uscendo di testa, sento una voce che mi parla, sei tu? E sì, Signore, ti confesserò che non sono un cacciatore. Non lo sono, io non riesco a trovare la mia strada. Tu devi aiutarmi, non sono degno di vivere e di fare le cose che ho fatto. Inoltrandomi qui e pensando di saperne troppo per non perdermi mai, ho bisogno di te, Signore. Mia moglie è una brava donna. Il mio bambino, il mio ragazzino, sua madre se è morta. E lui sta cercando di essere madre. L'ho appena sposata e lei è qui con un piccino nel bosco. Stasera moriranno entrambi. Quel vento scenderà a 10 sotto zero. Non sapranno come salvarsi. Stasera moriranno. Non lasciare di morire io, portami da loro finché possa fare in modo che non muoiano. Mi sono perso io non riesco qui a trovare la mia via. Non vuoi per piacere aiutarmi? Perdonami per il mio modo egocentrico. Non posso far niente senza di te. Tu sei la mia guida, aiutami, Signore. Mi alzai e dissi: Amen. Accolsi il mio fazzoletto, la mia giacca, la raccolsi, mi rimisi il cappello, accolsi il fucile, dissi: ora mi preparerò ad andare nel modo migliore che conosco, al meglio della mia comprensione. Andrò dritto in una direzione, perché sto girando da qualche parte attorno in cerchio, non so dove, ma andrò per la via che tu mi dici, Signore, mia guida. Cominciai a camminare da questa parte e dissi: è questo, e devo far sì da crederlo. Andrò da questa parte, andrò dritto da questa parte, non cambierò, andrò di questa parte, so che ho ragione, andrò da questa parte. Se fossi andato da quella parte sarei andato su in Canada, capito? Proprio là sentì qualcosa che mi toccò la spalla, una mano, e sembrava il tocco di una mano d'uomo. E così rapidamente mi girai a guardare, non c'era nessuno là. Pensai: cos'era quello? E qui c'è la Bibbia posta davanti a me. Dio, mia guida e mio giudice, è qui. Alzai lo sguardo e proprio direttamente dietro a questa parte, quella nebbia dietro si schiarì fino a che riuscii a vedere la torre sulla cima del monte Hurricane. E mi stavo allontanando e al meglio della mia abilità per la caccia stavo andando lontano. Stavo facendo sera molto tardi allora e girai velocemente dirigendomi là, afferrai il cappello, alzai le mani e dissi: guidami fin là, Dio, tu sei la mia guida. Mi avviai e per arrivarci dovessi andare dritto su per dirupi e altro, si faceva sempre più tardi. Poi venne buio e i cervi saltavano davanti a me e tutto il resto. Non riuscii a pensare altro che a mantenermi su una via dritto per questa montagna. So che se fossi riuscito a giungere alla torre, il signor Denton, io quella primavera avevo aiutato a montare la linea, avevamo inchiodato il filo metallico telefonico sul monte Hurricane giù lungo il percorso per circa 3 miglia o 4 proprio fino all'accampamento, e scendeva dritto un piccolo sentiero, ma c'era la neve, non si poteva distinguere il sentiero, capite? Il vento che soffiava, eccetera, era buio, la bufera di neve, non si riusciva a distinguere dove si fosse. Ebbene, la sola cosa che sapessi fare dopo che divenne buio e non sapevo, so che stavo percorrendo una via e dritto sopra la montagna, perché dovevo salire la montagna e la torre era posta proprio sulla cima del monte, e per giungere avevo circa 6 miglia. Pensateci, quella neve si schiariva di nuovo per 6 miglia, proprio un'apertura, finché riuscii a vederla. E allora raccolsi il fucile in questa mano e tieni questa mano alzata, perché avevo inchiodato il filo metallico sugli alberi, così scendendo fili telefonici fino alla capanna, così che potesse parlare a sua moglie, chiamare da là, dalla montagna, e quell'autunno intendevo aiutarlo, portarlo giù, e tenevamo la mano alzata così, dicendo: oh Dio, lasciami toccare quella linea. Camminavo il mio braccio, diventava così dolente e stanco, riuscivo appena a tenerlo e dovevo passarlo, e cambiavo, mettevo il fucile sull'altro, indietreggiavo un paio di passi così che fossi sicuro di non perderlo, alzavo la mano e cominciavo a camminare, stava facendo tardi, buio, il vento soffiava. Afferravo con forza un ramo e dicevo: eccolo, no, non è questo. Dava: non lasciate che dia un suono incerto. Dopo un po' ero quasi pronto a rinunciare e la mia mano toccò qualcosa. Oh my, ero stato ritrovato quando mi ero perso, e mi tenni a quel filo metallico, mise giù il fucile, mi tolse il cappello dalla testa e rimasi là e dissi: oh Dio, che sentimento essere ritrovato quando si è persi. Dissi proprio in fondo alla fine di questo filo metallico: non lo lascerò mai, mi aggrapperò a questo filo metallico e su mi guiderà proprio dritto dove giace tutto quello che mi è caro su questa terra, proprio laggiù. mia moglie e mio bambino, sconvolti, non sapevano dove fossi, non sapevano come fare un fuoco, non sapevano cosa fare, e i venti soffiavano, i rami saltavano, cadevano dagli alberi, non osavo lasciare scappare quel filo metallico. Tieni quel filo metallico finché mi guido dritto dove sta a trovare quello che mi arcava sulla terra. Era un'orribile esperienza, e una grande esperienza fu trovare la mia via d'uscita, ma quello non è stato niente a confronto di quest'altro. Un giorno ero perduto nel peccato, andai di chiesa in chiesa cercando di trovare qualcosa, andai dagli avventisti del settimo giorno, mi dissero: osserva il sabato, smetti di mangiare carne. Passai alla chiesa battista, la chiesa dei primi battisti, mi dissi: alzati di che credi in Gesù Cristo figlio di Dio e ti battezzerò, e tutto. Non c'era niente, ma un giorno là in una piccola rimessa di carbone alzai le mie mani e mi afferrai a qualcosa, ovvero posso dire che qualcosa ha afferrato me. Era la linea della vita, la guida, ed egli mi ha condotto fin qui in salvo, e non toglierò la mano da quel filo. Tengo entrambe le mani su di lui, che i credi e le dominazioni facciano quello che vogliono, io mi tengo alla guida. Poiché tutto quello che sia mai stato sulla terra, tutto quello che è nel cielo che per me è stato considerato prezioso, è la fine di questa linea. Egli mi ha portato fin qui al sicuro, e confiderò in lui per il resto del cammino. Quando lui, lo Spirito Santo, sarà venuto, egli vi guiderà e vi condurrà in tutta. Amici, mi ha portato dove sono oggi, mi ha reso quello che sono, posso con piacere presentarlo a voi. È la sola guida di tutto ciò che conosco, per cui sulla terra è la sua. È la mia guida quando vado a caccia, è la mia guida quando vado a pesca, è la mia guida quando parlo con qualcuno, è la mia guida quando predico, è la mia guida quando dormo. E quando mi capiterà di morire, lui si troverà là al fiume. Mi guiderà per tutto il cammino, non temerò alcun male perché tu sei meco, la tua verga, il tuo bastone mi correggeranno e mi guideranno attraverso il fiume. Preghiamo. Padre Celeste, sono così grato per la guida, l'unica che mi conduce. Oh, a volte, Padre, non riesco a sentirlo attorno a me, ho paura. Lo voglio vicino a me perché non so in quale momento finirò nel fiume. Voglio che lui mi sia vicino. Non lasciarmi mai, Signore. Non posso parlare, non posso predicare, non so cacciare nel bosco, non so pescare sulla riva, non so guidare la mia macchina. Non c'è niente che possa fare senza di te. Tu sei la mia guida. Quanto sono felice di dire a questa congregazione stasera come tu mi hai guidato in tutte queste cose, come tu mi hai portato. L'altro giorno pensavo, non più di qualche anno fa, stando qua sulla strada, e poiché la mia famiglia aveva agito male, nessuno voleva parlarmi, sentivo la mancanza della compagnia, nessuno voleva avere niente a che fare con me. Dicevo: il suo padre è un contrabbandiere di alcolici. Signore, vedevo che nessuno voleva parlarmi. Io amo la gente, ma un giorno quando mi afferrai a quella linea. E ora penso, Signore, che devo allontanarmi pian piano e andare in una regione selvaggia per riposarmi un po'. Che cosa l'ho fatto? Non la personalità, non l'istruzione, non ne ho fatto. Ma sei stato tu, Signore. Tu, Signore. Tu mi hai fatto centrare il bersaglio, mi hai fatto prendere grandi pesci perché tu sai che volevo farlo. Mi hai dato padri e madri, mi hai dato fratelli e sorelle, mi hai dato la salute, mi hai dato una moglie, mi hai dato una famiglia. Tu sei la mia guida, Signore. Lasciami tenere la tua mano, non permettere mai che me ne liberi. Che una mano si stanca, cambierò mano. Aiutami, Signore. Ora possa ognuno qui dentro afferrarsi quella stessa linea della vita, Signore, lo Spirito Santo che è la nostra vita, la risorsa che dà vita, e possa adesso guidarci tutti lassù in quel paese felice, dove le fatiche della vita sono terminate, e il nostro lavoro sulla terra sarà compiuto, e allora non ci sarà più vecchiaia, nessuna persona debole, niente più notti esauste, niente più piangere e pregare, niente più chiamate all'altare, ma là saremo giovani per sempre. La malattia e il dolore non saranno più, non ci sarà più peccato, e vivremo nella rettitudine di Dio durante tutte le epoche che devono venire, per un'eternità incessante. Ricordalo, Padre. Ed ora Padre, se stasera c'è qualcuno qui che non ha mai afferrato quella linea della vita, possa trovarla proprio ora. Possa lo Spirito Santo che ha guidato e possa dire dal mio cuore con la mano sulla tua parola che Lui è sempre stato giusto. Io ho sbagliato molte volte, ma Lui è giusto. Lascialo stare con me, Signore. Lasciami stare con Lui. Possono altri qui dentro che non lo conoscono stasera, possono afferrare la sua mano immutabile affinché possano essere guidati. E un giorno usciremo al fiume. Anche quel mattino sarà nebbioso. Il vecchio mare ruggirà, il vecchio Giordano, e le onde si infrangeranno, la morte che soffoca la vita in noi. Ma Dio, io non avrò paura. L'ho sistemato molto tempo fa. Voglio togliermi l'elmetto come un guerriero, girarmi, guardare dietro lungo il sentiero per vedere dove quella linea mi ha guidato, vedere tutta la regione selvaggia che ho attraversato, cui sono venuto, ogni roveto, ogni mucchio di pietre cui mi sono ferito, ma tenendo quel filo, come tu hai detto, il poeta ha detto, alcuni attraverso le acque, alcuni attraverso le piene, alcuni attraverso prove difficili, ma tutti attraverso il sangue. E voglio prendere questa vecchia spada qui, che mi ha portato lungo la strada, rimetterla nel suo fodero, gridare: Padre, questa mattina manda la barca dall'altra parte, sto arrivando a casa. Tu sarai là, Signore, l'hai promesso, non puoi venire meno. Benedici ognuno che è qui ora, e se non sanno come tenersi a questa linea e non l'hanno mai toccata, possano mani sante alzarsi ora, mani che vogliono, mani che desiderano, e toccare la linea della vita che li condurrà al desiderio del loro cuore, pace perfetta e soddisfazione, riposo in Cristo. Con i capi chini ci sarebbero delle mani che vorrebbero alzarsi e dire: permettimelo, tieni la mia mano. Oh Dio, vi benedica. Quando la via si fa cupa, prezioso Signore, fermati vicino. Quando la mia vita è quasi finita, mi troverò al fiume, guida i miei passi e tieni la mia mano. Prendi la mia mano, prezioso Signore, e conducimi. Sarebbe un altro che sarebbe alzare la mano e dire: Signore, stasera voglio sentire il tocco della linea della vita, voglio sentire Cristo che mi ha perdonato i miei peccati, voglio essere una nuova creatura da quest'ora in poi. Dio vi benedica. Sarebbe un altro che vorrebbe dire: lascia che ti tocchi, Signore, lascia che mi liberi di me. Dio ti benedica, sorella, lascia che mi liberi di me e trovare questo, Signore, in te. Dio ti benedica proprio così. Lascia che mi liberi di me, Signore, lasciami dimenticare. Dio ti benedica, fratello, lasciami. Dio ti benedica, sorella. Lascia che mi liberi di tutta la mia conoscenza. Dio ti benedica, sorella. Non confidate negli intrighi fatti dall'uomo. Seguite la guida, egli vi guiderà in tutta la verità. Conducimi, Signore Gesù, conducimi là dietro. Dio vi benedica. Oh, ci sono molte mani che si sono alzate che vogliono la salvezza. Ora, mentre siamo all'altare qui, non si può fare una chiamata all'altare perché ci sono persone sedute tutto attorno, ma Egli è proprio lì. Sapete benissimo che quando avete alzato la mano qualcosa nel cuore vi è accaduto. Gesù disse: chi ode le mie parole crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Lo avete in animo? Allora c'è la vasca qui piena d'acqua. Ci sarà molto tempo per il battesimo. Preghiamo, nostro Padre Celeste. Questo piccolo messaggio spezzato stasera da una voce rauca. Lo Spirito Santo deve essere uscito da qualche parte. È andato dove era stabilito. E ci sono molti, Signore, stasera, 15 o 20 che hanno alzato le mani perché hanno bisogno della guida. Si rendono conto che stanno cercando di ingannare se stessi, cercando di dire: oh, mi va tutto bene, ma laggiù nel profondo sanno che non lo sono e vogliono sentire te, Signore, vogliono la guida, vogliono sottoscriversi. Tu non sei mai troppo riempito. Vogliono sottoscriversi per questo viaggio, non sanno come arrivare là, nessuno sa come portarli là. Tu sei l'unico. Vengono per la guida provveduta da Dio, lo Spirito Santo. Hanno alzato le mani. Oh Spirito Santo, guida, scendi su di loro. rimetti ogni peccato, perdona le loro iniquità. Stasera portali nel corpo di Cristo, dove possono sentire la corrente di Dio che scorre attraverso quella linea che li condurrà in fondo al Giordano e al di là del Giordano verso il paese promesso. Possono seguire proprio dietro la parola. La parola ha detto: ravvedetevi, poi siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Possono non cercarla in qualche altra via, possono seguire proprio dietro la parola, perché Lui è quello che guiderà. Questi sono i gradini su cui salire fino a poter afferrare la guida. Accordalo, Signore, possono essere tuoi, sono nelle tue mani ora come trofeo, nessuno può strappare. Credo che tu li prenderai come persone salvate. Credo che abbiano alzato le mani, non avrebbero potuto farlo da loro stessi a meno che qualcosa non avesse parlato loro. Sei stato tu, Spirito Santo, e guida. Vedono che l'ora si avvicina, la nebbia è sulla terra, grandi credi e cose simili si uniscono insieme, le chiese si stanno confederando, vengono insieme. E oh Dio, come cercano di dire tutti quelli che hanno una peculiarità dovranno andare via da qui e andare in Alaska, e tutte queste cose che stanno minacciando, non c'è il nuovo. La grande guida ce l'ha mostrato nel sentiero della parola. Stiamo passando proprio per quella parte di essa. Padre Dio, tu hai parlato a loro stasera e ora li do a te come trofei della parola, nel nome di Gesù. Ora, io posso sullo scrittorio, Padre, sono dei fazzoletti, sono per le persone malate, qualche piccolo bambino, forse qualche madre, qualche sorella, qualche fratello, anche piccole forcine infilate dentro, e ora li tengo vicino a me. Ora ci viene insegnato nella Bibbia che prendevano dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli, e le persone malate venivano guarite, spiriti impuri uscivano dalle persone. Ora ci rendiamo conto, Signore, che Paolo era un uomo, era solo un uomo, ma era l'unzione dello Spirito Santo che era su di lui che benediva i fazzoletti, e la fede che le persone avevano che lui era tuo apostolo. Ora Paolo è stato tolto da noi, ma non la guida, lui è ancora qui. E Dio, prego che tu benedica questi fazzoletti e possa la guida condurli al luogo, cioè una completa resa. C'è detto ancora che quando Israele seguiva la sua guida e scesero dritti al Giordano, proprio giù, proprio al Mar Rosso piuttosto, nella linea di dovere furono fermati, e la guida li aveva condotti laggiù. Per che cosa? Per mostrare la sua gloria. E quando tutte le speranze erano finite, allora Dio guardò giù attraverso quella colonna di fuoco, e anche il vecchio mar morto si spaventò e rotolò indietro. E fatto per Israele, ci fu un sentiero su cui camminare verso la terra promessa. Veramente, Signore, tu sei ancora lo stesso Dio. Queste persone forse sono cristiane, forse sono proprio nel sentiero del dovere, ma sono state portate in questo luogo intrappolate dove la malattia le ha intrappolate. Stasera guarda giù attraverso il sangue di Gesù e che il diavolo si spaventi, che si tiri indietro e i tuoi figli passino verso la promessa di buona salute. Accordalo, Padre, li mando dal mio corpo ai loro nel nome di Gesù Cristo, e levo questa congregazione davanti a te. Per fede li porto dritti all'altare glorioso di Dio lassù del cielo, per ogni desiderio di malattia, qualunque cosa abbiano che sia sbagliata, qualunque cosa da qualche parte nella loro vita sia sbagliata, Dio purificali, rendili tuoi, guariscili, Padre, e possa la potenza che ha resuscitato Gesù dal sepolcro ravvivare i loro corpi mortali e renderli nuove creazioni in Cristo. Da loro buona salute e forza per servirti. Ricordati di me, Signore, sono tuo servitore, aiutami, ho bisogno della preghiera, e prego che lo Spirito Santo voglia guidare e usarci e condurci fino al giorno in cui vedremo Gesù Cristo faccia a faccia nella sua gloriosa venuta, quando lo incontreremo nell'aria del rapimento. Nel nome di Cristo lo chiediamo. Amen. Lo amate? La mia salvezza alla croce del Calvario. Ora se non vi amate l'un l'altro che vedete, come avrete lui che non avete visto? Ora quando cantiamo Io lo amo, diamo al nostro vicino una calorosa stretta di mano d'amore. Alziamo le mani a lui. Piacerebbe sentirne uno e comprendo che abbiamo qui da Indianapolis un conduttore di cantici evangelici. Credo che li canti al Tabernacolo Cato, giusto? E il Signore è posto al Tabernacolo Cato. Quanti si ricordano di Howard Cato? Oh my, Dio di riposo la sua preziosa anima. E Mimmo dell'aria, una donna che amavo sentire cantare meglio di chiunque abbia mai sentito cantare in vita mia, era la signora Cato. Cantava: prima di lasciare la stanza stamane, hai pensato di pregare nel nome di Cristo, nostro Salvatore, come uno scudo oggi? Proprio di là della strada una mattina in una piccola vecchia stanza, casa di due stanze, mi alzai, stavo per andare per entrare a fare un fuoco, la stufa non voleva accendersi, cercavo di accenderla, vento soffiava giù, mi soffiava in faccia, faceva freddo, ero quasi congelato, e giro dappertutto sul pavimento di scalzi, cercavo di accendere questa piccola vecchia stufa a stagno, il tubicino del forno si riesce. Veda, io eravamo sposati da poco e provavo, la vecchia legna era umida, non bruciava, ero seduto là, pensai, oh mai, proverò ancora, dovevo andare a lavorare su quella area, su quella vecchia stufa, e dai la mano, accesi la radio, e lì iniziò a cantare. Prima di lasciare questa stanza stamattina, hai pensato di pregare, cadi sul pavimento, nel nome di Cristo nostro Salvatore, come uno scudo oggi. Oh, quanto amo sentire quella donna. Quando attraverserò il fiume una volta o l'altra, credo che sentirò la signora Cato seduta lassù. Sapete, ho sempre preso un appuntamento. Da questa parte del fiume c'è un albero sempre verde. Sapete, l'albero della vita? E dall'altra parte del fiume c'è un coro angelico che canta giorno e notte, perché non c'è notte là, canta tutto il giorno, vedi? Mi prenderò un posto e mi siederò in fondo e lo ascolterò. Credo che sentirò la signora Cato cantare lassù. Prima di lasciare la tua stanza oggi, hai pensato di pregare? Cristo nostro Salvatore, hai cercato il suo favore amorevole come scudo per oggi. Cantiamo quel verso di nuovo. Prima di lasciare la tua stanza questo mattino, hai pensato a pregare? Cristo nostro Salvatore, hai cercato il suo favore amorevole come scudo oggi. E come pregare da riposo agli affaticati, la preghiera cambierà la notte in giorno. Quindi quando la vita sembra oscura, solo non dimenticate di pregare.
You met with great temptation.
Quando affronti grandi tentazioni, pensate di pregare. Perché in merito alla sua morte hai reclamato lo Spirito Santo. Come la tua guida e riposo. E come il pregare da riposo allo stanco. Il pregare cambierà la notte in giorno. Quando la vita sembra oscura e spaventevole, non dimenticarti di pregare. Quando il cuore è pieno di ira, hai pensato di pregare. E se hai bisogno di grazia, fratello mio, per poter perdonare qualcun altro che ha intracciato la tua via. Oh, come pregare da riposo allo stanco. La preghiera cambierà la notte in giorno. Così quando la vita sembra oscura e spaventevole, non dimenticarti di pregare. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Confida in colui che non ti lascerà mai. Qualunque cosa porteranno gli anni. Se sarai dimenticato dagli amici di questa terra, se che e allora stringiti ancora più vicino a lui. Cerca changing in. Perché Egli ci ha inviato una guida per mostrarci la via. O noi saremmo persi in quella regione selvaggia. Non c'è via di uscita, non c'è modo di tornare a casa. Ma Egli ci ha dato una guida. Ci ha dato un filo a cui tenerci saldi e ci porterà diretti al trono di Dio Onnipotente. Ma noi dobbiamo rimanere dietro quella parola, rimanere dietro quella guida. Ed Egli ci guiderà per tutto il cammino, perché Egli sa ogni passo della strada. Grazie, Signor Gesù. Quanto siamo grati di tenerci saldi alla Tua mano immutabile. Signor Gesù, noi vogliamo ringraziarti, Padre, per tutto quello che fai per noi, Signore. Ti ringraziamo per questo messaggio, Signore. Ti ringraziamo per il messaggero, Signore. Padre, ti ringraziamo che Egli ha reso se stesso per diventare, affinché che tu potessi parlare attraverso di Lui, per essere la nostra guida, per mostrarci ogni passo del cammino, Signore. Padre, tu ci hai dato una via provveduta, Signore. E noi ci teniamo a quel filo, Signore, che ci porterà direttamente a Te, Signore. Grazie, Signore, Padre, per averci predestinati, i Suoi semi che hai scelto prima della fondazione del mondo. Un gruppo, Signore, che sarebbe rimasto con quella parola, sarebbe rimasto dietro la Tua guida e avrebbe creduto con tutto quello che è nel loro cuore, Signore. Padre, noi sappiamo che c'è solo una cosa che può unire questa sposa, Signore, ed è questo messaggio. Tu ci hai portato insieme di un solo cuore, di una sola mente, un solo accordo, Signore. Padre, Tu stai chiamando fuori la Tua sposa, stai chiamando la Tua aquile. Ti ringraziamo, Signore. Signore, vogliamo invitarti per stare con noi stasera. Signore, voglio ringraziarti per il cammino che abbiamo avuto questa sera. Mentre abbiamo camminato lungo quel sentiero, Signore, Tu ci hai parlato lungo la via. Veramente i nostri cuori ardono dentro di noi ogni volta che sentiamo la parola, Signore. Quando siamo abbattuti, siamo depressi, quando siamo intimoriti, siamo nervosi, Signore, possiamo premere play, Signore, proprio tutto se ne va, Signore. Ti ringraziamo, Signore Gesù. che tu hai fatto questo per noi, perché veramente, come il tuo profeta ci ha detto, quella è la vera comunione, Signore, è avere comunione con te, Signore, avere comunione con te giornalmente. Padre, vogliamo preparare noi stessi, Signore, per la tua prossima venuta. Signore, se c'è qualcosa che sta sulla nostra via, Signore, siamo qui, che siamo davanti a te con angeli tutti attorno sul terreno sacro, Signore, seduti insieme nei luoghi celesti, per chiederti, Signore, perdonaci dei nostri peccati, perdonaci delle nostre trasgressioni, perdonaci dei nostri fallimenti, Signore, perdonaci di ogni cosa che abbiamo fatto, Signore, aiutaci per i peccati che ci danno in pace così facilmente. Siamo così umani, Signore, ma grazie al Signore per quel sangue che è posto là su quel trono al Calvario, Signore Gesù, e fa espiazione per noi, Signore. Tutto quello che vedi è perfezione, perfezione, Signore, perché tu hai detto voi siate perfetti, Padre, solo tramite quel sangue. E Signore, possano le nostre menti tornare a quel Calvario oggi, Signore Gesù, perché tu hai reso tutto possibile per noi, Signore. Padre, tramite il tuo corpo spezzato, tramite le tue lividure che sono state su di te, Signore, è stato spezzato per me. Quelle lividure sono state per me, tu sei sanguinato per me, sei morto per me, Signore. Possano le nostre menti ricordare questo, Signore Gesù, mentre ci avviciniamo al tavolo, Signore, pensiamo a te e quanto ti amiamo. Possa mai diventare comune un rituale, Signore, possa essere così prezioso per noi. Grazie ancora per questa parola, Signore, quello che fa per noi, Signore, è tutto per noi, Signore, è più della vita per noi, Signore. Ti ringraziamo per la rivelazione che ci hai dato, che tu ci hai chiamati fuori in questa generazione morente. Noi sappiamo di essere alla fine, non mancherà ancora molto, Signore. Noi sentiremo quella voce, che, a cui ci siamo abituati, Signore, che dirà: ecco, Padre, noi sapremo, noi siamo sintonizzati con quella voce, Signore, e quando griderà: ecco l'agnello di Dio, noi la riconosceremo, Signore, e ci indicherà a te, Signore, e noi passeremo l'eternità insieme. Ti amiamo, ti ringraziamo, stai con noi ora, mentre svolgiamo il resto del servizio a te, nel nome del Signore Gesù.
Amen.
Potete sedervi.
Mi
rivolgo di nuovo servizio al servitore, il profeta di Dio, fratello Abramo. Dio vi benedica. Leggiamo la scrittura proprio come San Paolo ci esorta qui nel libro di San Giovanni, il libro di Prima Corinzi, il 11° capitolo, iniziando col 23° versetto. Perché io ho dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù, nella notte che gli fu tradito, prese il pane. E dopo vorrei aver tempo per parlare un po' su questo. Quella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: pigliate e mangiate, questo è il mio corpo il quale per voi è rotto, fate questo in rammemorazione di me. E parimenti ancora prese il calice dopo aver cenato, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel sangue mio, fate questo ogni volta che voi ne berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane o bevuto di questo calice, voi annunzierete la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane o bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora provi l'uomo in se stesso, e così mangia di questo pane e beva di questo calice, poiché chi ne mangia e beve indignamente mangia e beve giudizio a se stesso, non discendendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti dormono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma essendo giudicati siamo dal Signore corretti, a ciò che non siamo condannati col mondo. E posso portare un punto. Quando siamo giudicati dalla parola che è Cristo, siamo corretti. Se stiamo facendo del male, non viviamo a livello di questa parola, siamo corretti nel Signore. Quando il Signore ci corregge, significa portare correzione, in modo da non essere condannati con il mondo. Perché non siamo parte del mondo, siamo diversi dal mondo, viviamo una vita diversa, una vita separata. Non dobbiamo mai vivere la vita del mondo ed essere cristiani. Dobbiamo vivere una vita straordinaria, una vita differente. Non intendo tanto nei ranghi sociali, ma intendo dobbiamo vivere una vita di genuina santità, che i frutti dello Spirito possono essere visti in noi. Mitezza e gentilezza, pazienza, longanimità, fede, il frutto dello Spirito. Ma dove, quando sentiamo queste cose, allora siamo corretti dal Signore, perché noi lo facciamo, e allora siamo condannati. Ma se non abbiamo condanna in noi, allora viviamo al di sopra di quella cosa, per la grazia di Dio. Allora non siamo condannati col mondo, ma viviamo al di sopra delle cose del mondo, vedete? Quindi, miei fratelli, quando vi riunite insieme, aspettatevi l'un l'altro. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, a ciò che non vi riuniate in giudizio. Ora, quante altre cose le disporrò quando sarò venuto. Abbiamo sempre, facciamo grande esortazione da questo, che quando ci riuniamo insieme, e sebbene non possiamo vedere nulla, ci potrebbe essere qualcosa in qualcun altro che abbiamo notato che non era giusto. E quando vi riunite per mangiare questa comunione, aspettatevi l'un l'altro, pregate, che facciamo sempre questo. Io prego per voi, che se c'è qualche peccato in voi, che qualche atto ingiusto, qualcosa che avete fatto come credente, prego che Dio lo tolga da voi, che Egli vi perdoni per ciò. Voi pregate per me, che se c'è qualcosa che io ho fatto di cui non so proprio se l'ho fatto e so che è sbagliato, vado a confessarlo proprio ora, e sto per farlo, perché chi mangia e beve dignamente mangia e beve dannazione a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Il discernimento di sapere che voi siete il corpo del Signore, non potete discernerlo nella malvagità e nel peccato. Dobbiamo essere di sopra di quello, perché possiamo discernere che il Signore è giusto, e discerniamo che è la nostra propiziazione, che tutti i nostri peccati li abbiamo confessato, e crediamo che Egli, in Lui, aspettando la sua espiazione per purificarci da tutta la nostra iniquità, allora discerniamo il corpo del Signore per quello che è. E poi, discernendo ancora che fra noi, come il corpo della sposa del Signore, discerniamo che se c'è qualcosa di sbagliato in noi che vorrebbe ostacolare il Vangelo dal crescere, o il Signore dal presentarsi davanti a Dio come una casta vergine, discerniamolo proprio ora, e troviamo se è errato, e confessiamolo se è sbagliato. Diciamo: Signore, mi dispiace per questo. Quindi potrebbe essere qualcosa che noi abbiamo fatto, voi avete fatto qualcosa che io ho fatto, potrebbe non essere consapevole proprio ora, chiediamo a Dio di perdonarci per ciò. Eravamo solo di cantare un cantico: perdona i peccati che ti ho confessato, perdona peccati segreti, vedi, di cui neanche non sapete nulla, un peccato sconosciuto. Noi preghiamo Dio che ci perdoni. Ora dice: quando vi riunite insieme, aspettatevi l'un l'altro. Veramente dovrebbe essere questo: aspettatevi uno con l'altro. E aspettare significa attendere, aspettare l'un l'altro. Facciamolo ora. Io pregherò per voi. Se voi sapete qualcosa che avete fatto sbagliato, dite: Dio, perdonami, non intendevo farlo. E se mi aiuterai, da questa sera in poi non lo farò più. Io lo intendo, Signore, non lo voglio fare più, se tu mi perdonerai. E sulla mia confessione, io credo che tu mi hai perdonato. Io vado a prendere il corpo di Cristo, sentendo nel mio cuore che tu mi perdoni per tutti i miei peccati. Io prego per il vostro peccato segreto, voi pregate per il mio. Forse qualcosa di cui non sappiamo, che non ci riuniremo insieme condannati col mondo. Non vogliamo che il mondo sia qui dentro. Questo piccolo gruppo di persone con cui Dio ci ha dato di adorare qui, vogliamo sempre mantenerci puliti da ogni egoismo e tenere una cosa, le nostre vite pulite da tutte le cose del mondo, per non essere macchiati da quello. Vogliamo essere pronti per il rapimento. Quindi preghiamo ora silenziosamente uno per l'altro, solo per un momento. Pregate per me mentre prego per voi. Signore Gesù. Lascia, Signore, che tutti i nostri peccati siano ora nel sangue del Signore Gesù, nel dimenticatoio di Dio, che possiamo riunirci insieme ora come amati credenti e figli in Cristo, perché lo chiediamo nel nome del suo nome. Amen. Ora, mentre gli anziani penso che vengano davanti, è ancora la procedura, qui fratello Tony Zabo ed egli dirigerà. Se c'è qualcuno che deve andare e non vuole rimanere per la comunione, siamo felici di essere stati con voi stasera. Ricordate mercoledì, la riunione di preghiera del mercoledì, uscite quietamente mentre gli altri vengono all'altare. Fratello Zabo qui dirigerà le persone all'altare mentre ci prepariamo alla comunione. Rappresenta il corpo del Signore Gesù, il pane, è come il cantico che abbiamo appena cantato, la mia fede guarda a te. Ci sono solo tre ordini che il Signore ci ha dato, e sono il battesimo, prendere il pane, il vino e il lavaggio dei piedi, sono gli ordini. E questo rappresenta il corpo spezzato di Cristo. La mia preghiera è che ogni persona che partecipa a questo stasera, che riceva la benedizione dello Spirito Santo su di sé, e che se sono malati possa il Dio del cielo, che ha istituito questo in prima forma in Egitto prendendo le erbe amare e il vino, confido che Dio vi guarirà e nel vostro cammino intero non ci sarà malattia fra di voi. Possa il Dio del cielo guardare a noi ora mentre gli offriamo questo. Signore Dio, creatore del cielo e della terra, autore della vita eterna e donatore di ogni buon dono, ti ringraziamo per questo ordine, da poter fare questo in rammemorazione di te mentre abbiamo comunione nella tua presenza attorno alla comunione della grazia di Dio. E mentre pensiamo nei nostri cuori che un giorno eravamo indegni ed ora il sangue di Gesù Cristo ci ha purificati da quel peccato, perché possiamo stare insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E questo pane kosher, Padre, che è stato cotto e portato qui per questo scopo, ti chiediamo di santificarlo, Signore, che è la presentazione di questo corpo spezzato, come la santità e il dolore e la sofferenza che egli ha patito al Calvario quando questo corpo è stato spezzato, che egli è stato ferito per la nostra trasgressione, è stato fiaccato per la nostra iniquità, e il castigo attraverso cui abbiamo pace è stato posto su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Ecco perché prendiamo questo pane spezzato stasera. Dio benedica i credenti e santifichi questo pane kosher per la rappresentazione del corpo di Cristo. Amen. La Bibbia disse, similmente prese la coppa e avendo cenato, disse, prendete e bevete, questa è la coppa del nuovo patto, quanto lo farete voi mostrate la morte del Signore finché verrà. Mentre tengo nella mia mano stasera questo vino, fatto della vita dell'uva che è stata riunita qui per rappresentare il sangue di Gesù Cristo. Non c'è mai stata una volta che abbia mai preso la storia della comunione che non abbia guardato giù e vedete i miei peccati che se ne andavano, e vedo che se non fosse stato per quello, dove saremmo? E penso a ciò ora, mentre dove un uomo morente era posto nell'ospedale ero io, e tramite le sue lividure sono stato guarito. Posso al Dio del cielo benedire questo vino per il suo scopo. Signore Gesù, ti presentiamo questo succo dell'uva, del vino che è tolto dal sangue dell'uva per rappresentare il sangue di Gesù Cristo, possa, mentre lo riceviamo, Signore, possa la malattia allontanarsi da noi, possa il peccato, il desiderio essere tolto da noi, possiamo vivere delle vite così sante e sacrosacrate dopo questo, che l'uomo vedrà il riflesso di Gesù Cristo in noi, e che il nostro cammino in vita sia degno del Vangelo che crediamo. Concedilo, Padre, santifica questo vino ora per il suo scopo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.